Fatturazione elettronica di Aruba. È la soluzione completa e semplice con cui puoi inviare, ricevere e conservare le fatture. Da oggi puoi anche importare sul tuo pannello tutte le fatture presenti sul portale fatture corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate o caricare le fatture inviate o ricevute in precedenza attraverso PEC o altri sistemi. Prova adesso! Scopri le nuove funzionalità della fatturazione elettronica su aruba.it.
Pino, ci hanno chiamato la zanzara, ti sei divertito?
Ho mandato a fare in culo anche loro ieri sera, sì, giusto.
Ti ho perso, com'è andata Pino? Raccontacelo un po', dai.
Ma niente, poi dietro Cruciani, io parlavo con Cruciani, c'era uno e non ho capito chi è che sparava cazzate a manetta. Mica l'ho distrutto proprio, ma che cazzo vuoi? Mi diceva tu vai in giro con la tua chitarra, ma quale chitarra? Io ho lavorato 35 anni fa, coglione, e tu che sei lì a prendere uno stipendio a fare un cazzo a dire stronzate, e magari lì c'è anche tuo figlio e tuo nipote che lavora, coglione.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Pronto? Sai cosa sono i macachi, lo sai? Sono delle scimmie molto intelligenti, molto. Siccome adesso è finita la trasmissione, sono scimmie intelligenti. Suona la tromba, lei. Allora, la vivisezione dei macachi è una cosa indegna.
Ma che te l'hai fatto tutti ieri sera a te, gli uccelli?
A Parenzo, non gli dico nulla perché ha già abbastanza problemi. È un'ora che sono qua, avevo altri discorsi da fare. Tanto adesso tu chiudi, chiami là, come si chiama, la tromba, via tutti. Suona la tromba, lei. Suona la tromba, lei.
Suona la tromba, lei. 18:30. Saluto la mia collega Giusy, tac, caccio un paio di scoregge per creare ambient, tac, 18:35, zanzara a tutto volume in ufficio, tac, e poi c'è ragione Parenzo, 18:59, chiudiamo tutto, fine, basta, telegiornale che cazzo ce ne frega noi e andiamo tutti quanti a casa a mangiare.
Allora, caro Cruciani, ci sono delle soluzioni logiche per tutto. Ti spiego il metodo Villa. A quei rompicoglioni di animalisti la risposta è semplice. La prima volta che si ammala uno di loro e va a cercare le medicine, bisogna rispondergli, eh no, caro, perché questa medicina l'abbiamo scoperta uccidendo un topolino o accecando un macaco. Siccome te preferisci il macaco che ci vede piuttosto che la medicina per farti guarire, crepa brutto bastardo e non romperci i coglioni. Questa è la risposta degli animalisti. Seconda risposta per la zingara che fai figli non fai figli. Io non c'entro un cazzo, figli o non figli, chi ruba fuori dal cazzo in galera marcile, fai una galera un po' più grossa con una gabbietta e gli metti dentro che i suoi bambini stanno tutti insieme felici e contenti. Terza risposta per quelli che sparano ai ladri, quando uno entra in casa tua, se tu gli spari alle spalle, nel culo, nelle chiappe, in faccia, in fronte, nei coglioni, è indifferente, assolutamente indifferente. Tu sei entrato in casa mia, io t'ammazzo, ti sparo e capita, nelle ginocchia, nei coglioni, ma vaffanculo, starò lì a guardare la differenza. Fuori dal cazzo, boh, problemi risolti, andate a fanculo tutti quanti, in primis Parenzo, Parenzo.
Soffrire.
Allora qui c'è il signor Parenzo che già sente odore di soldi, già sente l'odore dei quattrini delle Olimpiadi.
Per l'Italia,
no,
certo,
per
grande
te,
soddisfazione.
Convegni,
ma io,
moderazioni,
ma io figurati,
dibattiti, fatturazioni.
Ma io figurati, per l'Italia è un grande risultato questo, evviva. Io figurati, io sono un umile servo della Vigna del Signore, quindi so al massimo sciare, quindi non so quale contributo. Quindi non so quale contributo posso dare alle Olimpiadi,
no,
non essendo
vedi,
un atleta né olimpico né tantomeno paraolimpico.
Da qui al 2026 purtroppo ci saranno convegni,
questo, ma non per me, io non,
imprese,
mi occupo, non mi occupo di sport, quindi non lo so.
Vedi,
tu sei il più sportivo.
Tintinio, non delle manette.
Vedo per l'Italia, lo vedo per me, no, di certo, lo vedo per l'Italia, lo vedo per l'Italia. Sono felice.
Abbiamo il signor Gottardo, applauso al signor Gottardo.
Eccoci, eccoci,
che invece
eccoci.
Vede solamente corruzione, vede
per
solamente
il Veneto sono
imbrogli.
Contento, per la Lombardia, per l'Italia,
ah, certo,
per
non,
l'Italia.
C'è, non c'è una grande opera in Veneto negli ultimi vent'anni che non sia finita poi in procura,
ma
con la Guardia di Finanza.
Ma cosa c'è?
Però le Olimpiadi saranno un caso a sé. E poi diciamolo, le Dolomiti avevano bisogno di alcune migliaia di metri cubi di cemento in più. Non ce n'era
abbastanza.
Ma quale
cemento? Tutte infrastrutture moderne.
Tutta sta montagna, questi cazzo di prati. Vuoi mettere e fare una nuova bella autostrada, dei nuovi viadotti, un altro po' di palazzine a Cortina che non c'era bisogno.
Sei un anti-italiano, sei un anti-italiano.
No, ma io preferisco.
Vergognati.
E dopo no, la cosa divertente è che poi vogliono la montagna, patrimonio dell'UNESCO e compagnia, e intanto la cementificano, no?
Ma quale cemento? Ma nessun cemento, le infrastrutture. Vanno fatte delle strade in più per arrivarci, più turisti.
Senti cosa fa dire il denaro a Parenzo. Senti Parenzo cosa dice per il denaro.
Arriva al paese,
no,
all'Italia,
a te non
agli albergatori
nulla.
Di Cortina,
no,
agli albergatori di Milano. Ma
Parenzo,
io non faccio, io non c'entro con le Olimpiadi.
Tutto volontariato.
Ma io non c'entro. Ma adesso state buttando addosso a me la cosa, ma io non c'entro con le Olimpiadi. Non è che sono il comitato paraolimpico.
Il tintinnio degli euro, Fa ragionare
non
persino Parenzo.
Nel come dire, nel comitato olimpico.
Senti,
almeno
c'è già
non
la
mi
bocca
risulta.
Tutta che schiuma bava.
Sono felice per l'Italia.
Milioni di euro.
Sono felice per l'Italia. Se mi arrivassero, mi comprerei la radio e non sarei più qui, quindi non mi arriveranno.
Allora, ragazzi,
dopodiché,
posso dire una cosa?
Dico, l'Italia.
In questa diatriba tutta veneta in cui c'è Gottardo totalmente sfavorevole,
ma certo,
e Parenzo,
ma scusami,
favorevole,
certo.
Io sono dalla parte di Parenzo, lo devo dire la verità. Cioè, vi devo dire la verità,
certo.
Io sono a
dove
spada
ci sono
tratta
i soldi,
a favore,
a spada tratta dalla parte dei soldi.
Ma cosa c'entra i soldi? Beh,
siano puliti.
Ma è meglio mettere
meno
la culo agli svedesi o no? È stato bello mettere la culo agli svedesi.
Agli svedesi,
no?
Effettivamente potrei essere
d'accordo. Ma in generale, agli svedesi, quando vinciamo contro gli svedesi, io sono. Poi chi se ne frega, ci sarà un po' di corruzione. Pazienza.
Vabbè, cosa vuoi
pazienza,
che sia? Qualche tangente, che schifo.
Dai, su, dai. E tanto per rimanere in Veneto. Partiamo subito forte, Spatalino, avanti.
Beh,
tutta.
In Veneto per incidente.
Avanti tutta.
Sua Santità, avete dato spazio a un prete che si è distinto, non per opere caritatevoli, si è distinto, Sua Santità, perché ha cercato di violentare una bambina a Fano. Sulla spiaggia, lo sapeva o non lo sapeva? Io li castrerei. Chiamatemi, io sono razzista, io sono fascista, io sono leghista. Io li castrerei! Castrazione chimica a quei preti che violentano i bambini senza pietà.
Su questo non è che possiamo dire molto, diciamo, no? Allora, uno dei protagonisti degli ultimi giorni è stato il signor Giordano. Il signor Giordano, che è stato molto criticato per avere difeso il cibo italico. Il cibo italico
non
contro
sapendo,
il cibo etnico.
Non sapendo
etnico.
Che in Sicilia il couscous è un piatto tipico,
certo,
siciliano.
Come no, quello di mare.
Quindi dai, ragazzi.
Poveretto. Devo dire che in questa diatriba, caro Giordano, non c'entra, cioè, ci vedo poca ciccia. In fin dei conti, poi, se ci sono ristoranti etnici, ognuno fa il cazzo che vuole. Se ci vuoi andare, ci vai. Se non ci vuoi andare,
tra le altre
non
cose,
vai.
Così, giusto per aggiungere qualcosa a quanto ha già detto l'ottimo Parenzo in questo caso, il pollo del kebab viene prodotto quasi tutto a Verona, note grandi aziende. Per cui capisci che proibire il kebab è un po' come spararsi sulle palle.
Ma Giordano dice un'altra cosa: siamo vittime del couscous clan, ma non c'è nessuna dittatura. Se ci vuoi andare o se lo vuoi mangiare, lo mangi, altrimenti mangi la bistecca, mangi l'insalata, mangi i prodotti italiani. Non vedo qual è il problema, caro Giordano. Questa volta non ti posso seguire, amico mio. Cioè, è vero che senza Giordano non so stare, dunque faremo ascoltare questa nuova polemica giordaniana. Però, ragazzi, ma non c'è trippa per gatti, non capisco.
Perché dobbiamo mangiare? Io penso ogni tanto che noi siamo vittima del couscous clan. Cioè, se non mangi couscous, se non mangi etnico, abbiamo la cucina migliore del mondo, abbiamo i piatti. E scopriamo i nostri piatti da
donna. Una bella chianina.
Una bella chianina.
Dai,
guarda che lui ti fa anche portati.
Io sono di parte.
però amici miei del Debbio e Giordano, adesso oggettivamente non c'è un fronte a favore del couscous, del kebab, e un fronte a favore della bistecca.
È una cosa
mi pare una puttanata.
Riescono a creare, cioè, non conflitto è che c'è su qualunque cosa, su qualunque cosa.
Incredibile. Cibi etnici contro cibi italiani. Non esiste questa roba qua, perché, cioè, non, a parte che c'è un rifiorire negli ultimi anni di ristoranti tradizionali che cucinano roba del territorio, per cui questo scontro, questa volta, amici miei del Debbio, Giordano, non esiste, non
sono
c'è.
Sono impazziti.
Anch'io
da
preferisco la chianina. Anch'io preferisco la chianina. Couscous, non c'è dubbio, però ogni tanto
preferisco, dipende dai giorni, no?
Ma no, di
un giorno
solito
uno mangia il pollo fritto,
mettere,
un altro giorno
non vorrei,
ma non me ne frega niente, ogni giorno mangio quello che mi va, ma che c'entra? Posso mangiare un hamburger di chianina oppure posso mangiarmi il kebab, ma che c'entra?
Ma
che
kebab
roba è?
Io non me lo mangio da una vita, perché
il kebab
di solito è una carne che mi fa orrore,
buonissimo,
no, il kebab
di spezie,
dei turchi, no,
ma che
carità,
c'entra?
Per carità di Dio.
Dopo
carità.
Quello che è successo in Turchia, anzi stasera, dopo quello che è successo a Istanbul, mangio il kebab.
Ma chi se ne
questo?
Frega di Bellissimo. Istanbul?
Questo grande
Giordano,
la Turchia,
Giordano,
questo grande segnale,
sì,
che arriva da
non
Istanbul.
C'è dubbio. Giordano già ad ottobre però aveva tirato fuori questa polemica, eh? Non c'è niente di nuovo, amici miei, è tutta roba riciclata.
Ma la pasta è buona, la pasta fa bene, perché vi dico questo? Perché io penso che noi siamo un po' vittima, cari amici, del couscous clan. Non ho detto couscous clan, ho detto couscous clan. Siamo tutti vittima del cibo etnico, del cibo straniero. Le ultime ricerche dicono che sono 14 milioni gli italiani che hanno abbandonato le tagliatelle di nonna Pina per buttarsi nelle braccia del cibo etnico. Almeno la metà di quelli che stasera escono e vanno a cena fuori scelgono un ristorante etnico. Risultato, sappiamo tutto, di sushi, di kebab, di tacos. E poi magari non c'è più nessuno che prende la tradizione, che sa fare i tagliarin, che sono buoni, che sono buoni, sono buoni,
certo.
La pasta è buona. Per cui una supplica, una preghiera.
Ma che supplica del cazzo, ma cosa dici?
Stasera mangiamo la pasta.
Ma chi è che non la vuol mangiare? Ma chi è che non la vuol mangiare? Ma è pazzo.
Allora, intanto la nota scrittrice antifascista Michela Murgia,
grande,
la nota scrittrice militante antifascista democratica de sinistra Michela Murgia, se la piglia con Casa Pound dicendo che sono dei delinquenti del nuovo millennio, non dei fascisti, dei delinquenti.
I membri di Casa Pound si definiscono fascisti del nuovo millennio, ma forse sarebbe più giusto chiamarli delinquenti del nuovo millennio.
Poi dice che sono stati denunciati centinaia di militanti di Casa Pound e che bisogna sgomberare. Addirittura c'è una migliaia di firme su una petizione online. Ormai ci sono più petizioni online per qualsiasi cosa. Se tu vuoi rompere il cazzo al tuo vicino di casa, manda, fai una petizione su change.org, magari riesci a ottenere qualcosa. Se
ma
vuoi rompere il cazzo al
niente.
Vicino, no, come no? Conta, conta, migliaia e migliaia di
meno
firme.
Della piattaforma
chiedono
Rousseau,
la conto. Cacciata di Feltri, chiedono la cacciata
ma
di Feltri.
Ma hanno chiesto anche la mia in passato, non mi ricordo. Quindi sono anche se la frega.
Buonasera e buona coda a chi è in macchina come me.
Beps, i più grandi negozi specializzati in accessori auto e moto. Beps, dove corre la passione, anche online.
Vi presenta La Zanzara.
Ma scusa, ma ti devi sempre mettere vicino dei coglioni, Parenzo, Gottardo. Ma che cazzo fai, Cruciani?
Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio.
Madonna.
Ma anticipa le ferie, Crucia! Così la smetti di sparare cazzate tutti i giorni. Vai a prendere anche quei 42 migranti in mezzo al mare, oh, imbecille, razzistone, fascistone, salviniano, leccaculo della Lega, merda, questo sei, una merda che scrive su un giornalaccio che si chiama Libero, dove chi comanda è un alcolizzato cronico come non so chi, imbecille.
A mio discapito, capito?
Allora ragazzi, possiamo dire una cosa però adesso su questa cosa delle Olimpiadi, ripensandoci bene, no? È stata una vicenda, caro Davide, per chi l'ha seguita bene da vicino, che ha visto i grillini completamente esautorati. Allora, quando non ci sono i grillini... Boh. No, quando
non
si...
Non c'è stato l'effetto Toninelli? Non hanno mandato Toninelli come ambasciatore?
No,
a Losanna, il Piemonte si ritirò.
Torino si ritirò, Piemonte.
Sì, sì, benissimo. Posso dirti una cosa, ma al di là degli equilibri non ce ne può fregare meno. Quando i grillini non toccano palla, quando i grillini non sono lì a decidere, alla fine qualcosa si ottiene. Ragazzi, c'è poco da fare. Questo è, cioè, insieme il sindaco di Milano che è del PD, quelli della Lega che sono in Veneto e Lombardia, hanno deciso Malagò, che certo è più vicino al PD che alla Lega e 5 Stelle.
Malagò non è vicino a nessuno, diciamo.
No, non è, certo non è leghista, certo non è grillino, diciamo così.
Non lo so.
I grillini, quando non toccano palla, l'Italia fa qualcosa. Dai.
Quindi o Milano o Losanna, l'importante.
Che palle questo fatto,
ma chi se ne frega,
ci saranno un po' di tangenti,
tutt'altro.
Oh, figurati.
Dei capitani ancora contro Salvini, questa è fresca di oggi. Dei capitani e Salvini, un tormentone che non finirà mai, finirà solo quando uno dei due creperà o comunque si arrenderà in tribunale.
Dire che stanno violentando i diritti dei più piccoli, sono pedofili. E certo, Salvini è il primo pedofilo italiano perché sta violentando il futuro dei bambini.
Vabbè, questa è una metafora, dai, su, è una metafora.
Povero pazzo.
Totale. Certo che se tu, leghista del cazzo, no? Pacciolo, pezzo di merda, pubblichi, Don Giorgio, ieri ho visto che toccava una tusanetta. Allora sai cosa faccio? Vengo, ti taglio le palle.
Salvini senza immigrati non ci sarebbe.
Peculano, perché Salvini non ci sarebbe se non ci fossero gli immigrati. Non ci sarebbe. C'è, perché c'è il fenomeno dell'immigrazione. Lui la sfrutta.
Salvini, sciacallo peloso.
Come un sciacallo. Un sciacallo, perché Salvini è un sciacallo che specula sulle disgrazie altrui. Lui va in giro, no, con quella pancia lì tutta peluche. Lo ti ho visto nudo, che fa schifo. Mi fa schifo, send the fuck. Ma ripiacere anche le donne, ne ho. Io sono mica una donna.
Il Papa non deve ricevere Salvini.
E ti papa, non dialogare con Salvini, eh? Non riceverlo, mandalo, se dovesse venire, prendilo per la testa del culo, mandalo via, c'è il Tevere vicino, eh?
Allora, Nicola da Belluno, vai Nicola da Belluno, vai, Nicola, dimmi.
Buonasera signore a tutti.
Dimmi.
Mentre passeggiavo nella meravigliosa campagna bellunese con le mie cuffiette, ho sentito il signor Gottardo e mi è venuta l'irritazione. Chiedo al signor Gottardo, ha mai provato a fare un weekend in Cortina e scendere alle 6 di sera e metterci 5 ore per arrivare a Treviso?
Esatto, bravo.
Hanno provato questo?
E allora facciamo un nuovo viadotto, no, che spacca l'Alemagna.
Infrastrutture,
in due, certo,
ragione,
no,
ascoltatore.
Ci vuole un'altra autostrada.
Si possono fare con criterio, con all'impatto ambientale. Ma se non si conosce il territorio, la situazione, non si può fare cazzate sempre con la tipica negatività di chi non sa un cazzo.
Bravo, tipica negatività, esatto, ha ragione.
Io sono stato molte volte a Cortina e effettivamente ho scelto poi altre località di montagna che siano più montagna e meno città.
Ma ad agosto
ci sono più SUV a Cortina che a Roma, a Milano messi insieme.
Ma che vuol dire?
Allora sarà più montagna quella lì, no?
Però ora ti spiego, c'è questo imbottigliamento da Cortina.
Vabbè, non ce ne frega un cazzo, questo non è il traffico, Nicola.
Allora,
Gottardo,
lui parla di sviluppo, di infrastrutture.
Ma sì, va benissimo, io sono favorevolissimo.
Il turismo è fondamentale.
Dai.
Sì, bisogna conoscere la situazione.
Francesco da Cosenza, vai.
Chiarissimo e potentissimo.
Chi è questo?
Allora, chi è? Sì, è quello lì.
Sauromati.
Sì, ti comunico che è stato pubblicato, tra l'altro siete citati nel libro.
Ma
comunque,
cosa siamo citati?
Siete citati simpaticamente.
Ma che libro, ma che libro hai fatto sui sauromati?
Ecco la marchetta
si chiama
del
sauromati
libro.
Proprio, ecco.
Ma chi sarebbero i sauromati poi? Spiegami, chi sarebbero questi famosi sauromati?
Ti, vi mando il libro gratuitamente.
Sono praticamente quelli che governano il mondo, gli illuminati.
Ancora.
Sarebbero.
No, non sono illuminati, sono l'opposto degli illuminati.
Sono l'opposto degli illuminati. Ma
allora, mi fai dire
la lobby ebraica, come c'entra in tutto questo?
No, gli ebrei non c'entrano niente.
Meno male,
meno male.
Ebreo sono io, siamo tanti che abbiamo cognomi geografici, non c'entrano niente
ebreo.
Con i,
ma perché? Comunque,
come di, non sono kazako come parento.
Vabbè, Francesco, dimmi che cosa hai da dire.
Non entriamo troppo nel culturale, sennò vi giro la testa.
Testa di kazako Parenzo, effettivamente.
No, volevo dire.
Può essere, ma...
Il crollo delle palazzine, due a Roma e una a Gorizia, così come il sequestro dell'autobus e poi l'incendio dell'autobus, così come l'accappottamento dello scuolabus, così come il crollo
l'accapponamento della pelle che mi viene quando la sento.
Allora,
ecco, così come tutti, anche la sua insanità mentale.
Allora,
come al solito, ce l'avete tutti con i malati di mente. Come mai?
Vabbè, allora, Francesco, tutti questi episodi?
Tutti sono collegati, collegati ai migranti e ai tentativi da parte del governo, del ministro dell'interno, di bloccare le navi. C'è una coincidenza impressionante. Lo stesso giorno.
E dunque,
chi
è che le organizza queste cose?
Ti dirò di più.
Ma chi le organizza queste cose?
In questi giorni ne succederà un altro, perché adesso c'è di nuovo una lotta con la Sea Watch. Vedrai che ne succederà un altro.
Vedremo dunque, tutti questi episodi sono istigati dal governo per far ricadere la responsabilità sui migranti.
No, il governo cerca di bloccare i migranti. Chi ha interesse a far arrivare i migranti? L'industria. Miliardaria dei migranti che versano il 15% quando arrivano in Italia paesi destinazione. Tutti quelli che hanno interesse a far arrivare i migranti, è una lobby impressionante. Provoca questi incidenti.
Questo è al contrario, se la responsabilità va sui migranti dovrebbe essere esattamente il contrario. Dunque uno.
No, i migranti, le ONG che fanno arrivare i migranti, sono anche quelle società che prestano i soldi ai migranti per venire. Questi migranti devono arrivare
in Europa.
Ma
perché non hai riferito a qualche magistrato queste due scoperte?
O a qualche psichiatra?
Perché non hai riferito a qualche
magistrato? Perché non si mette una camicia che si annoda dietro, no? Una stanza imbottita.
Ma non è Parenzo di solito che fa questo show?
Fermi tutti.
Ogni domenica su Radio 24 alle 6.30 alle 16.15 parliamo di corsa.
No, fermati.
Più veloce? Ogni domenica su Radio 24 parliamo di corsa.
Ma no, non di corsa così. Parliamo di running, di maratona, di alimentazione e di consigli.
Ah, ho capito, una cosa tipo con atleti, esperti e protagonisti di questo sport.
Sì, tipo così.
Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 e alle 16.15 su Radio 24.
BEPS, i più grandi negozi specializzati in accessori auto e moto. BEPS, dove corre la passione, anche online.
Vi presenta La Zanzara.
Questi demo che fanno la musica rap, trap, trup, trap, ma lascia perdere. Che cazzo, se poi lo male dei cocci. Prima la musica era melodia, passione.
Oh, quando mi dicono a casa. Oh, rispondo sono già qua.
Questi demo che fanno la musica rap, trap, trup, trap.
L'Islam ci massacrerà. Non ho niente a che spartire con l'Islam, con Maometto, con il Corano. Io sono italiano e me ne frego se il Papa è di diverso avviso. Sua Santità, Santità, non è servita a niente la lezione di Lepanto, siamo italiani, Sua Santità, Sua Santità.
Se sono io troppo fan, vero,
Sua Santità,
posso mandarti a
le solite pirlate da populista.
Aridateci Papa Ratzinger!
Yeah.
una querela.
Di Maio, Salvini e Conte, un barresecato affari commissario europeo ci con i nutri Joy Jet, eh? Eliminatelo, eliminatelo, chi su commissario europeo non lo può fare perché è un traditore, è un traditore. Noi volevamo un commissario europeo che cogliona, che fa gli interessi dell'Italia, non gli interessi delle lobby. Già ne abbiamo avuto abbastanza e facciamo gli interessi delle lobby. Noi volevamo uno che cogliona ora commissario europeo dopo. O se no, meglio che ne facciate prova, perché su Joy Jet scordatevi che è un cognuto traditore.
Quanti rom ci vogliono per rubare 49 milioni di euro? Quanti portafogli possono essere 49 milioni di euro? Ma vi rendete conto o non vi rendete conto che la persona che si scaglia contro i ladri va a cena con gente che ha fottuto 49 milioni di euro. D'accordo?
E allora eccoci qui. Eccoci qui, caro David.
Evviva,
cosa fai? Cosa stai facendo?
No,
cosa
sto leggendomi
facendo
un po' di cose per il dibattito di questa sera a Caffeina.
Ma
a Caffeina,
cosa stai leggendo? Non
ci
stai leggendo
alle 22
cazzo.
A Viterbo.
Ma chi
a Caffeina,
se ne frega?
Ancora
Marchetta. Sempre Marchetta.
No, Marchetta Viterbese. Tecnicamente le Marchette sono quelle pagate.
Continuamente
lo spiego agli ascoltatori. Le Marchette sono quelle pagate.
Mentre tu stasera a Viterbo il libro lo regali notoriamente, no? Regali centinaia e a vendere. E quindi
libro e
andiamo con due campioni, andiamo con due campioni, andiamo con due campioni dell'antisalvinismo, Orlando e Saviano. Orlando, sindaco di Palermo, Salvini vero nemico degli italiani.
Salvini è un populista il quale non ha idea di cosa sia la Costituzione, cosa siano i diritti umani, è sostanzialmente il vero nemico, non dei migranti, degli italiani.
Saviano, Salvini parla di pacchia mentre i bambini muoiono in mare, banditesco. Ma ragazzi, ma smettete di fare questo collegamento, è veramente un collegamento assurdo. E dall'inizio di questa vicenda, ormai quasi un anno fa, David stava conducendo la trasmissione in onda sulla 7 quando ci fu il caso della prima nave, ti ricordi, ad agosto? Cioè è da un anno che rompete i coglioni. Uno può criticare tutte le politiche del mondo di Salvini, dire che vuole i porti aperti, che vuole l'accoglienza ogni... va benissimo, è tutto legittimo. L'unica cosa che non si può dire è che quelli ammazzano i bambini e gli altri vogliono salvi, perché è una cosa malata questa roba qua, è falsa soprattutto. E tu alle cose false dovresti essere affezionato, caro David. Sei quello che dice combatte le fake news,
esatto.
Non è che quelli vogliono i morti e gli altri vogliono i bambini.
Bisogna
ringraziare
che per ora nessun bambino è morto in questi naufragi.
Ma sì, ma cosa
perché
c'entra?
Perché sono stati
dai,
appunto tratti in salvo da queste navi. Esatto, esattamente.
Banditesco come Salvini può permettersi di usare queste parole, verso questa tragedia immane, che questa tragedia che da parte di tutti merita un infinito tatto. Come si può parlare di pacchia di fronte ai bambini che muoiono annegati in mare?
Ma la pacchia era riferita al business dell'immigrazione, dai su ragazzi, però cioè non è che uno deve difendere per forza quello che non mi interessa neppure difendere, dai. Ma gli slogan li fanno tutti i politici, gli slogan li utilizzano tutti, dai. Ma c'è questa cosa per cui ormai gli slogan non si possono fare, cioè la politica è fatta di slogan. Poi uno può dire sono slogan del cazzo oppure sono slogan più interessanti. No, gli slogan non si possono fare adesso, gli slogan sono proibiti, le parole d'ordine in politica sono proibite.
Una difesa d'ufficio,
dai,
di Salvini,
ma non c'è nessuna difesa d'ufficio, a me non me ne frega un cazzo di Salvini, non
una
me ne può fregare di meno.
Totale, assoluta, incredibile, d'ufficio.
Gian Pietro da Genova, vai Gian Pietro, dimmi.
Ciao, grazie per aver accettato.
Dunque, volevo dire una cosa a Parenzo, che io mi ascoltavo un botto e volevo capire questa cosa qua. Cioè, perché secondo te Parenzo, cioè una persona che parla male, è un ignorante, dici ah, dottore, laureato, sì, Bocconi e sì, quant'altro. Sì, io sono laureato, sì. Due master, ma specialistica, insegno
e vota Lega.
Benissimo. Ho fatto un brevetto. No, non voto Lega. Ho fatto un brevetto mondiale e quant'altro e mi piace dire cazzo, figa, mica.
No, tu, ma sai, quello va benissimo, magnifico, però ma il turpiloqui uno lo può usare nel privato, questo io dico.
No,
io dico semplicemente che il turpiloquio che utilizzo anch'io, ma magari nel privato, in una gheghina con un amico, diverso è quando questa ha una eco pubblica, capisce?
Cioè il turpiloquio è creativo,
è bravo, bravo,
sì, ma con moderazione però, altrimenti diventa volgarità. Altrimenti diventa volgarità.
Fallo parlare perché ne capisce molto più di te di linguaggio.
No, no, per carità.
Ma è una mia opinione.
La volgarità
non
è facile. Il turpiloquio bisogna essere abbastanza intelligente per usarlo. È
dipende
diverso.
Quale?
Fino a un certo punto, guardate più
cioè, il turpiloquio elaborato ha un senso, ma diciamo la parolaccia buttata lì così diventa a un certo punto volgare.
Se fosse
Gian Pietro ha ragione, esatto. Fosse così dovresti ritirarti da questa trasmissione.
Ma
però,
è il mio parere, però, per carità. Io
Alessandro
cerco,
da Roma,
cerco
dai.
Di non utilizzarlo, ma
Alessandro
insomma,
da Roma,
è un'opinione.
Dai. Alessandro, dimmi.
Ciao, ciao. Senti, allora io. Riagganciandomi a quello di prima, voglio difendere Parenzo. C'è Parenzo in studio?
È qua, a Roma. Oh, a Roma.
Oh, salve Parenzo.
Ciao.
Allora, ciao. Allora, io devo dire due cose e poi vi lascio. La prima cosa è che io sono una persona che non sono d'accordo su niente con Parenzo, tranne per una cosa che poi dirò.
Che cosa?
Perché adesso arriviamo. Io Parenzo, dico, continuo a stare in quella trasmissione perché le idee che tu esprimi, l'eloquio che usi, a me piacciono tantissimo, anche se poi non sono d'accordo su nulla, tranne su un'idea, perché sono d'accordo con Peppe, secondo me Parenzo ha ragione da vendere quando dice che l'opinione di una persona, non dico laureata, ma con un minimo di cultura, con un minimo di educazione, è nettamente superiore,
certo,
all'opinione di un poveraccio.
Ma infatti ti dico una cosa in più. Perché noi un grande personaggio, un grande intellettuale, vediamo uno che è morto, no? Umberto Eco, perché lo ascoltavamo con grande passione?
Tu
perché
lo ascoltavi con grande passione?
Chiunque, perché si riconosceva in lui una grande intelligenza. Cioè io in genere, a me piace confrontarmi con persone,
ma
come dire, molto colte.
Ma questa è la radio.
Questo è il tema.
Ma è la radio.
Sì, no, ma lui ha posto un tema fondamentale. Cioè dice perché? Perché siamo affascinati dalle persone colte e intelligenti, non dagli stupidi. Questo è il tema, dai.
Ciao Alessandro, Maria da Roma,
bravo,
dai.
Bravo,
Maria
bravo.
Da Roma.
Vedi, si risveglia un'altra
Maria,
Italia.
Dimmi. Maria?
Sì, sono qua.
Dimmi Maria.
Allora, il problema del debito con i fornitori
di cosa parli? Forse
me.
Sei rimasta la trasmissione
perché
di prima.
Lo Stato.
Ma sei rimasta la trasmissione precedente,
lo
amica
Stato
mia.
Stato ha tanti beni.
Ma sei rimasta indietro.
Fare un baratto.
Ma sei rimasta
io
indietro.
Io ti do un albergo e tu mi salvi. Prima accertarsi che il lavoro sono
sì,
stato
fatto. Sì, ma sei rimasta indietro di un'ora.
Per i danni.
Sei rimasta indietro di un'ora. Cioè, forse volevi parlare con Barisoni un'ora fa. Cioè, verso le 18:15, le 18:20, cara Maria. Cioè, perché qui non parliamo di debiti, di creditori, di Stato, di minibot, eccetera. Anzi, fermi tutti. Signor Rinaldi, come ha visto l'assegnazione delle Olimpiadi a Milano Cortina? Che è successo? È un grande trionfo della Lega, no Rinaldi, no? O no?
Siamo messi al culo!
Ma che, a chi l'avete messo al culo, scusi? Ma a chi l'avete messo al culo? All'Euro, a chi?
Agli svedesi!
Ma che c'entra gli svedesi? Ma non è che gli svedesi, attici perché gli svedesi sono comunque terzomondisti.
Stavano là, fa candidatura, abbiamo vinto noi con Milano. Stavano là con le facce morte, smorte, non c'hanno manco mai il sole, sti coglioni, stanno lì al nord, al freddo. Chi ghiacci?
E adesso la borsa.
Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presento. La Zanzara.
Questa è l'Italia del futuro. Un paese di musichette, mentre fuori c'è la morte.
Perché solo loro avranno un branco, diciamo, di truffatore.
Chi?
L'Imbas.
Oh no.
Anche qui a Marina di Pisa i bambini sortono i granchietti. Siamo al top.
Complimenti merde, ho visto che anche per colpa vostra quella merda inutile, secca merda inutile del Brasile è stato invitato a Rete 4 da Del Debbio a offendere il negretto mentre tutti applaudivano. Complimenti, complimenti davvero. Ma fatemi parlare questa merda del Brasile, che io voglio far capire quanto vale a parole, quanto vale. Vale quanto voi, siete delle merde.
C'ho un senegalese qui che è un mediatore culturale, Modu Gay. Buonasera.
Facciamo formare il pubblico, va. Famo formare il pubblico. Perché non mi stanno bene a me queste cose. Famo formare il pubblico. Poi facesse le trasmissioni, Parenzo, Cruciani, me ne frega un cazzo.
Si prepara, caro David, un grande scontro.
Con chi ce
l'ha? Un grande scontro col signor Luca da Perugia. Luca da Perugia, che è un autotrasportatore, grande afficionato di questa trasmissione.
Di ogni sinistra, tanto... però, mi pare.
Sì, no, di sinistra, non esagerare. Di sinistra, non esageriamo.
No, non lo so.
Non esageriamo. Molto, come dire, anti-brasiliano. Questo lo definirei così, anti-brasiliano. E certamente non è un salviniano di ferro. Vuole scontrarsi con il brasiliano. Considerandolo
olimpico.
Considerandolo
olimpico.
Sostanzialmente un imbecille. Questo è la.
Se dovessero rintinteggiare qui in via Monterosa, potremmo farlo dal vivo l'incontro, e poi chiaramente è mezzo smontato già di suo lo studio.
Allora, voi che criticate, non Gottardo, sto dicendo Parenzo e i parenziani convinti, parenziani di ferro, coloro che contestano gli argomenti sessuali in questa trasmissione, anche una parte di questa azienda, devo dire, che ogni volta che affrontiamo un discorso che riguarda il sesso qualcuno si fa venire gli scrupoli, oddio che succede, ma perché non si devono usare queste parole, il linguaggio così crudo, il pene, il pisello e i dettagli, eccetera eccetera. Anche Parenzo, diciamo, di questa corrente,
sì,
la potremmo chiamare una corrente quasi confindustriale.
Sì, ma minoritaria.
No, non è
minoritaria.
Buon gusto. Educazione.
Ma non c'entro cazzo, Gottardo, dalla mia parte.
Non è educato, infatti.
Nella maggioranza silenziosa parenziana, la parte così, in qualche maniera, come dire, braghettona, ecco, è minoritaria. Sono tutti dei vecchi porci come me. Più o meno vecchi,
però
ma tanto
voglio,
porci.
Io ho iniziato questo discorso per farti notare una cosa. Leggo dal sito del Sole 24 Ore. Il Sole 24 Ore. Il titolo: il piacere del sesso da soli. Uno dice: di che si tratta? L'elogio della masturbazione?
Sì.
Proprio così, esattamente così. C'è praticamente la sinossi, la recensione di un libro addirittura del 1830, adesso non ti dico nemmeno di chi è questo libro, eccetera, un anonimo, che è un manuale di consigli per correggere i giovani detenuti in carcere, non solo, dall'abitudine dell'onanismo e dalle sue conseguenze fatali. E vengono elencate le conseguenze fatali, ovviamente a metà degli anni, a metà del secolo scorso, a metà dell'Ottocento, dell'altro secolo anzi, cioè le conseguenze della masturbazione.
Oltre al gomito del tennista.
Senti, la consunzione della colonna vertebrale, dolori di stomaco, infiammazione degli occhi, astenia, che non so cosa sia.
Astenia.
Astenia, bravo, che cercami un po' che cos'è.
È la mancanza di forze.
Astenia, benissimo.
Alla terza, effettivamente, sì. Non ce la fai più. Nemmeno Berlusconi, come diceva poc'anzi, dopo la tre.
No, quello è trombate, però. Astenia e prostrazione, sonno disturbato, incubi, caduta dei denti, versamenti di sangue, alopecia, vomito, sbocco di sangue, pustole per tutto il corpo, febbre e pallore, rigidità del corpo e morte. Questo a metà degli 800, questo è un manuale adinolfiano di metà degli anni di
io
metà
ho conosciuto un sacco di morti di seghe, effettivamente.
No, non
però sono ancora in vita.
Morti di figa al massimo, di seghe no. Questa è, come dire, l'elenco che viene fatto, ripeto, sul Sole 24 Ore. Ho detto solo questo, basta, punto e basta.
La perdita di sangue effettivamente può accadere dopo la settima in una giornata.
Ragazzi,
inizia a sanguinare.
Volete che vi rifaccio l'elenco? Consunzione della colonna vertebrale, dolore di stomaco, infiammazione degli occhi, astenia e prostrazione, sonno disturbato, incubi, caduta dei denti, versamenti di sangue, alopecia, vomito, sbocco di sangue, pustole per tutto il corpo, febbre e pallore, rigidità del corpo e morte. È l'elenco dei danni da masturbazione di metà dell'Ottocento. Qualcuno ci crede anche adesso. Guarda tutti i movimenti neocristiani, adinolfiani vari, che pensano che la masturbazione sia qualcosa di terribile.
Ti sei dimenticato un sintomo, chiaramente in omaggio, l'hai saltato in omaggio a David, le occhiaie.
Le occhiaie, sì, però là
sarà... però io quelle le ho sempre avute fin dalla nascita, quindi è difficile Mauro, trovare un nesso tra una cosa e l'altra.
Mauro,
diciamo.
Provincia di Messina, vai Mauro.
Pronto?
Dimmi.
Ciao.
Mauro, dimmi Mauro.
Senti, ma perché cazzo ospiti questi preti che sparano a zero senza contraddittorio contro a Salvini? Perché non gli dici a questi di guardarsi i pedofili che hanno fra di loro?
Ma io, lo diciamo,
prendono una posizione seria. Perché non condividono gli attici che hanno al Vaticano e dorme solo un po' l'arcivescovo con 400 metri quadri? Ci sono i giardini del Vaticano, ma perché non vanno ad allestire un campo profughi? Vogliono fottere col culo degli altri questi.
No,
a chi pensano di fare impressione questi quattro preti?
No,
a
Mauro,
chi pensano?
Ma nessuno
perché
pensa.
Perché non se li portano a casa? Ma no, il principio è quello.
Cioè,
hanno
tu dici...
mai preso posizioni dure contro i pedofili che hanno a casa?
Ma da dove ci chiama questo difensore della Lega Nord?
Difensore della Lega Nord, sì.
Da dove ci chiama il nostro Mauro? Mauro da?
Dalla provincia
da
Messina.
Messina,
quindi un terrone. Quindi un terrone.
Di negri.
Ma lei, prima dei negri, scusi,
acqua nelle
scusi
macchine,
Mauro.
Sulle macchine, se non tiravano i vetri.
Scusi, amico terrone, ma prima dei negri, prima dei negri.
Cerca
amico
di
terrone,
sai come lo trovi il tuo cazzo? Tu quando pisci risali dalla pisciata e arrivi al cazzo,
no,
altrimenti
questo,
non lo sai dove.
Questo che c'entra, Mauro? Dai, adesso non è che ti puoi attaccare alla conformazione fisica di Gottardo.
Ma che cazzo avete? Che cazzo c'è
perché
da dire?
Prima dei negri, volevo ricordare
Cruciani,
a questo nostro
senti,
amico.
I brevi, no, dobbiamo ricordare la palla di lardo.
Nostro amico terrone di merda.
In una casa, in una casa di un prete non paghi un fitto, ti caccia a calci in culo
questo
con 3.000 azioni legali. I buoni preti,
ma questo con i negri. Cosa c'entra?
L'elemosinere dove minchia è andato a finire?
Non lo so dove
è andato ad aprire. È andato ad aprire uno stabile dove c'era più fuorilegge in quello stabile che nelle carceri. Dopodiché l'elemosinere è scappato.
Ma senta, sappiamo, magari...
senta, amico da Messina, ma lei se lo ricorda come i veneti leghisti, per esempio, trattavano voi poveri terroni prima che arrivassero i negri?
Voi che ci volete mettere l'uno contro l'altro, comunisti?
No, guardi che
i comunisti di merda, non riuscirete mai. Perché
ma lei è davvero
al 34%, arriva al 70%.
Ma lei è davvero convinto che in Veneto mettiamo che esploda la Sicilia, no? E domani mattina
e
domani mattina dobbiamo occuparci noi veneti di voi siciliani.
Secondo
lei
ma
i veneti vi tratterebbero bene?
Vengono,
no, difendo le persone, difendo le persone. Per me non esistono i siciliani o i negri come invece esistono nella sua testa vuota. Esistono le persone.
Eccolo.
Ma perché lei si interessa così tanto del mio uccello? Non è che ha qualche pulsione omosessuale?
Sì,
ok,
culo,
bene,
sono
contento.
Omosessuale,
vede che si sta liberando un po'.
Parenzo, vuoi aggiungere qualcosa con Mauro dalla provincia di Messina?
No, direi che possiamo chiudere qua.
Perché non li distribuite? Perché non li distribuite a Roma Centro, ai Varioli?
Direi che possiamo chiudere qua.
Certo che chiami da Mantova, ma è sicuro di non chiamare da Mantova lei? Perché sento delle assonanze.
Chiudi qua, piglia di qualche pilloletta tu. Oppure fatti qualche negro invece volete i negri? Non rompete i coglioni al resto della popolazione.
Pensi che noi fino a 20 anni fa eravamo razzisti come lei è nei confronti dei negri, nei confronti dei terroni come
certo
lei. Pensi
invece
come cambia il mondo.
In città ce li dobbiamo tenere in città perché non ti vuoi lavare se
gli
non
stessi,
ti lavi il
gli stessi ragionamenti che i veneti facevano nei confronti dei siciliani.
Scusi signor Mauro, Parenzo vuole chiedere una cosa. Cosa dobbiamo fare con i signori della Sea Watch secondo Mauro dalla provincia di Pescara?
No, io non voglio chiedere niente.
Con la Sea Watch te lo dico io, li prendi e li affondi alla Sea Watch.
Ma dove li affondi?
Quella barca bisogna perché sono senti sono olandesi, tedeschi e vengono qua soltanto per provocare a Salvini e si mettono là per provocare a Salvini questi pezzi di merda, perché non li portano in altri porti?
La Sea Watch, per
secondo lei il problema della Sea Watch è Salvini? Adesso voglio dire tutto
non
il bene.
Lo porta,
ma secondo lei il problema della Sea Watch è Salvini?
Perché non li portano a Malta? Sono delle zucche vuote come voi possono pensare che non è provocazione. Quella è provocazione.
Ma perché la Sea Watch dovrebbe provocare Salvini?
Beh,
Marenzo, se non ci arrivi io non ci posso fare niente.
No, me lo spieghi lei, guardi. Perché la Sea Watch...
Ma secondo te perché? Perché no, l'unico
perché?
Che sta ostacolando e non ci sono quelle veste di cazzo di sinistra che hanno barattato la flessibilità con i negri e quindi c'è la porti aperti a non finire.
Ma quale
porti
aperti?
Ma scusi, ma... cooperativa che cammina in Mercedes, prima camminava in 500, bella cosa, sì, se
ma
noi
chi
parliamo,
è la cooperativa che cammina in Mercedes?
Con l'esattoria. Que- e praticamente, noi parliamo, e loro si arricchiscono.
Parenzo, praticamente, que-
così,
aspetta un attimo, ma... Mauro, Mauro dalla provincia di Messina, caro Davide, quello che tu definisti una volta aborto mancato.
Vabbè, cioè, evidentemente
lui ha alla faccia della figa appena partorita lui.
No, ma voglio
la
dire,
dopo che partorisce la faccia di Parenzo.
Con, aspetta, con questo suo intervento conferma l'analisi che proposi qualche
Parenzo,
tempo fa.
Una sega, Parenzo,
proposi l'analisi di qualche
sega,
tempo fa, cioè lei è
sega,
un aborto
sega,
mancato.
Conti.
Lei è un aborto mancato.
Conti, fare le
quindi
quando se ne vanno in
confermo, sì, però me la lanci con l'esattezza dal primo luglio. Però faccia lo spot, lo faccia bene fino in fondo,
certo,
dal primo luglio. Che tu guardi,
cose.
Che tu guardi, però, che tu guardi,
io che guarda
che
te,
tu guardi, farò
cazzo,
solo puntate sulla Sea-Watch. Solo Sea-Watch, solo Sea-Watch, solo puntate sulla Sea-Watch. Faccio solo sugli sbarchi, solo sugli sbarchi, solo Sea-Watch, solo Sea-Watch.
Cruciani, digli all'amico tuo Gottardo quanto va per i negri, volontariamente, ne dà contributi.
Non fa niente, guarda,
io
ce l'hai in casa, ce l'hai in casa.
La stupirà la cosa. Caro Mauro da Messina, conterraneo di Antonello da Messina, pensa come è degradata la Sicilia in questi secoli.
Vieni qua a Messina, dicevo qua davanti, così dove facevo fare.
Senta, ma non ci penso, ma mi terrò lontanissimo dopo che ho saputo che la Sicilia è abitata anche da un cretino come lei. Ma lei non ci crederà.
Tu sei un pezzo di merda.
Sì, è
vero.
Ma che
devi
il cazzo? È ossessionato. Lei è ossessionato dal mio uccello, però. Sicuri? Sicuri? È la quinta volta che parla del mio cazzo. Abbia pazienza. Neanche mia moglie non parla così spesso del mio cazzo.
Ciao, ciao. La settimana scorsa ho partecipato a una trasmissione, alcuni di voi lo sanno, dove c'era il signor Morgan. Che credo domani avrà lo sfratto dalla sua casa per vicende che sono visto a spiegare. Poveretto, sai, però uno può anche avere commesso degli sbagli.
Sì.
Ma protesta perché dice che nessuno l'ha aiutato. I suoi amici, le star,
i suoi fornitori,
i suoi fornitori, non lo so. Adesso a me dei vizi personali di Morgan non me ne frega un cazzo. Certamente non è uno,
no,
che ha
parlato di vizi, insomma, uno
non
dei
è
fornitori.
Non è uno che ha amministrato bene i suoi soldi. Su questo non c'è
un tantinello.
Allora, al di là degli errori, il commercialista, eccetera. Abbiamo avuto uno scontro perché lui diceva: la Costituzione non si può mandare uno fuori da casa. Allora sarebbe facile. Nessuno potrebbe essere, che è un dramma, privato della propria casa, Costituzione alla mano. La Costituzione non c'entra una bene amata sega.
Guarda, io non vorrei,
lo voglio chiamare perché domani
io non voglio infierire su questo poveretto.
Ma no, ma che
come
c'entra,
fai a infierire Cruciani su uno che domani perderà la casa e finirà
ma
sotto
un ponte?
Ma
io non voglio infierire, voglio sentire come sta e voglio
è crudeltà.
Capire, voglio capire ancora una volta perché parla di Costituzione, di cose che non c'entrano un cazzo, dai. Marco. Sono Cruciani, come andiamo?
Oh, ciao.
Come stai adesso?
Eccoci.
Formalmente? Abbastanza bene.
No, formalmente, dimmelo sul serio, cioè se questa cosa di domani, cioè domani dove
allora,
vai a dormire?
È una cosa grave, non sto bene, sono incazzato, cioè nel senso che io sto facendo una battaglia per determinate cose che ti vorrei spiegare. Nella Costituzione si parla di protezione dell'essere cittadino, dell'uomo, in quanto garantisce, lo Stato garantisce il diritto al lavoro e fa in modo che tutti gli ostacoli che vanno a impedire il diritto sacrosanto al lavoro verranno rimossi dalla Repubblica. Allora io dico che se questa casa è un luogo di vita e io non ne ho un'altra, ed è un luogo dove c'è tutto il mio lavoro, tutto completamente, quindi sono i miei strumenti, c'è il mio archivio, c'è il mio passato e il mio futuro e gli strumenti di lavoro, vuol dire che questa è una doppia azione contro,
cioè, che
me,
tu non puoi lavorare,
non solo
che tu non puoi lavorare,
che è la mia vita, cioè io non avrò più un tetto,
certo,
ma anche il lavoro.
Tu puoi fare tutte le battaglie che vuoi, però se passasse questo principio che la casa è intoccabile e soprattutto se la casa di un artista è intoccabile, sarebbe facile, cioè praticamente la tua casa sarebbe impignorabile. Invece la Costituzione,
lo deve essere,
ma
lo deve
non
essere.
Può essere così, dai, c'è un sacco
certo
di gente. gente che perde la casa. C'è un sacco di gente che perde la casa perché fa degli errori e tu avrai fatto degli errori. Punto, basta.
Ma poi non può essere così. Se perdi la casa, in realtà la perdi, ma ti devono almeno dare dei servizi. Lo Stato deve farlo. Ma allora, cazzo, ma quando uno è handicappato ce l'ha perché ha fatto un errore nella vita. Non la vuoi capire che gli errori sono umani?
Ma certo che sono umani, ma non sto dicendo che sei un criminale.
Io sto con Morgan.
Però scusami, Marco, il problema è un altro.
Scusami un secondo, Cruciani, ti voglio dire una cosa.
Io sto con Morgan,
bambini, figli handicappati.
Ma certo. E infatti lo Stato li aiuta.
Nel momento in cui erano tossicodipendenti, lo sai?
Ma lo Stato, ma infatti lo Stato
ha fatto un errore.
Bravo Morgan, bravo.
Questi figli cosa fa? Li uccide?
Ma lo Stato li aiuta, infatti aiuta le famiglie bisognose. Ma tu non c'entri un cazzo, tu sei una persona sei fortunato, tu sei una persona fortunata.
Devi indagare sul perché sono arrivato a sapere la situazione debitoria. Non puoi portar via la casa uno che non ne ha un'altra, la uccidi.
Ma ho capito, amico mio, ma tu avrai fatto degli errori per arrivare a questa situazione.
Ma che diavolo te ne frega di dirgli a te gli errori? Vai al tribunale a parlarne, ma non... occupatene.
Ma sì, d'accordo, ma non c'è lo Stato cattivo, non c'è lo Stato cattivo e Morgan buono. Non puoi dare la colpa sempre al commercialista.
Perché tra l'altro sei anche una persona insensibile se fai così.
Ma perché insensibile? Perché insensibile?
Anche insensibile.
Grazie Morgan per la tua battaglia.
Anche di cuore hai dei problemi.
Allora fermiamoci un attimo.
Grazie Morgan per la tua battaglia. Sono Parenzo. Grazie Morgan.
Questo paese va a battaglia di cose che non capite niente. Gli italiani non stanno raccogliendo un briciolo di un'idea.
Hai ragione.
E tu sei a favore della banalissima retorica.
No, ma non è la retorica di nulla,
bravo.
Ma no, Marco, che stupido. Ma sei tu che ti appelli. Perché non ti stanno aiutando i tuoi colleghi? Tu ti sei lamentato che i tuoi colleghi amici non ti stanno aiutando. Perché allora? Dimmi.
I miei colleghi sono dei, diciamo così, codardi, perché pensano solo al loro denaro, pensano solo al loro disco, solo alla loro classifica, fanno finta di essere dei cantautori impegnati, ma sono impegnati sto cazzo, perché non sanno più neanche cosa significa l'impegno da un punto di vista sociale e culturale.
Ma cosa
questa
c'è?
È gente che pensa solo al colpo in banca.
Ma questo sempre.
Romanotti, Ligabue, Zucchero, tutti.
E allora questa è una novità, per me non è una novità, per me
Vasco
è sempre...
Vasco Rossi, comunista di chi? Di che?
Comunista. Non è comunista, va,
ma
sì.
Questo
vale, comunista.
Ma questo
si fanno i cazzi loro e basta.
Ma certo,
nessuno che parla, nessuno che dice, nessuno che fa un dibattito. Ma dov'è l'intelligenza in questo paese? Ma siamo morti da anni.
Ma non ho capito questo perché non ti aiutano?
Non ci caga nessuno. Non ci caga nessuno e fanno bene. Siamo degli sfigati provinciali morti.
Ma non ho capito questo perché non dico una parola su di te e non ti aiutano. Tutto
ma
questo
vai a cagare,
e perché? Dimmi. A parte che per me stai dicendo delle cose scontate.
Perché
ognuno...
non sono stimolabili, perché non hanno un briciolo di reazione, perché anche soltanto l'empatia con un collega che fa situazioni, che fa determinate dichiarazioni, che vive, loro sono tanto bravi quando tu vendi 100.000 copie a chiederti di fare il duetto perché sono sul loro piano. Io ho venduto 100, tu hai venduto 100, allora possiamo fare il duetto. Così ragionano questi coglioni. Ma vuoi capire che pensano solo ai soldi?
Ma guarda che per me,
non c'è un'idea.
Guarda che per me è sempre stato così, a prescindere dal fatto che non si sono mossi per te. Per me, con me sfondi una porta aperta. Per me è sempre stato così. Qualcuno si illude che questi qua hanno delle parole
buone. Questi qua in realtà. Cioè, ma non voglio neanche parlarne, perché non ascolto la loro musica, perché non sta la loro musica nel dibattito musicale, perché fa cagare. Quindi loro dicono devo fare un disco, ma quel devo devono toglierselo, quel devo. Perché in realtà loro dovrebbero dire quando ti dicono mi dispiace caro Morgan, amico, un abbraccione, cazzo, ti vogliamo tanto bene, che si
sono ipocriti,
però purtroppo sai, sono in studio, non posso venire, devo fare un disco, ma vogliamo sapere chi questo dovere dove sta? È il dovere di mantenersi un conto corrente, probabilmente.
Assolutamente.
O è il dovere che certi.
Ma chi si è illuso del contrario?
Che lobotomizzati perché ascoltano la loro musica, ma sappiano questi signori che nel mondo non gliene frega un cazzo a nessuno di quello che fanno. È ovvio che siano completamente stupidotti, sono finti pensatori. Invece io avrei l'ideale, diciamo, di una classe di cantautori come De André, come Tenco. Ragazzi, facevano battaglie questi signori, Gaber si sarebbe Cioè, guarda, a me mi sta aiutando la moglie di De André, sai perché? Non è che Dori Ghezzi sia Fabrizio De André, sono ben diversi, ma almeno respira e ha respirato quella che è l'anima di un grande poeta come De André, che si sarebbe incazzato.
Sì, però scusami, ma Marco, non è che se non ti aiutano diventano immediatamente dei figli di puttana insensibili.
Ma lo sono sempre stati.
Appunto, ognuno fa i cazzi suoi, ma non è una novità, non è una cosa di adesso.
Bravo, vai a difendere una società di individualisti di merda.
Ma tutti siamo individualisti, anche tu lo sei.
Intanto il risultato poi sai qual è?
Qual è?
Che in questa società, diciamo, dell'Italia di oggi, alla fine c'è un sacco di pattumiere in giro, che non ci sono opere d'arte.
Non è che l'unico artista sei tu
perché
adesso.
L'individualismo rende una merda al paese, che invece è bellissimo. È un paese dove non gliene frega un cazzo a nessuno di niente.
Sì, però non è che se non si interessano della tua, diciamo, della tua situazione.
Beh, scusami un attimo, dai. Io mi lamento perché sono una persona che ha dato tantissimo, dato tanto per il vostro sollazzo di segaioli davanti al mio, per divertire voi, coglioni. Non siete in grado di raccogliere questo esempio e mi fate vivere una situazione indecente che
ma
non
no, lei
visto,
ma
mi...
da solo signori, te la sei signori, creata signori, te la sei creata signori, da solo
mettetela
te la sei creata da solo
grande. Punto.
Ma se tu sei un grande, ma te la sei creata, tu sarai anche un grande. Per me sei
ma
un grande.
Ma se non lo pensi, allora vai a cagare.
No,
se tu pensi che
io
non
penso.
Lo vedo, che cazzo vuoi
ma penso che sei un grande, ma te la.
Vuoi far pubblicità?
No, Morgan. Marco, io
e
penso che. Penso.
Anche tu,
no.
Miglior offerente anche tu.
Dai, su, ma non fare l'ipocrita. Anche tu vendi il tuo prodotto. Dai,
ma
su.
Ma rompere, dai, sei stupido. Io non parlo con stupido. Si dice stupidati, non ci parlo. Sei stupido.
Io sto dicendo che chiunque vende. Chiunque vende. Anche tu vendi, ma sei un artista, anche tu vendi, dai, su, non fare l'ipocrita.
Io adesso mi metto a vendere il deretano, studiare Zara.
Ma domani dove vai? Domani dove vai? Questo voglio capire.
Che cosa te ne frega?
No, me ne frega, un po' mi interessa.
Sei uno di quelli che non raccoglie assolutamente nulla di quello che ho detto. Ciao.
Ciao.
Caro fake news comunista, ti ricordi l'icona del comunismo? Mimmo Lucano. 21 voti ha preso, a Rialfi. 21 voti, manco la sua famiglia l'ha votato. Guarda, non faccio, in
dall'occhio c'è sta lo stesso. Mimmo Curdu. Non ce la faccio,
la tutela nata ferrovia. Lampedusa, l'isola della. Puttana.
Quei 200.000 che hanno scritto
però PD,
Bartolo.
Però il PD in Sicilia non è che abbia trionfato.
Assolutamente vero. Ma quei 200.000 che hanno scritto Bartolo meritano rispetto anziché questo stronzo aborto messo al mondo? Meritano rispetto o questo stronzo messo al mondo per sbaglio deve rompere i coglioni? Perché sei stato messo al mondo per sbaglio, te! Sei un aborto mancato! Aborto mancato sei! Sei un aborto mancato! Aborto mancato sei!
Mi sento meglio. Perfetto.
La zanzara.
Sorina, di che cazzo me frega? Ma sti cazzi sto all'Europarlamento.
La legge è sacra, in una democrazia la legge è sacra!
E niente, oggi stavo in piscina, è passato un papà col figlio, gli ha indicato non so cosa e gli ha detto guardala bene, e a me è venuto spontaneo dirgli tutta da fai, ormai parliamo il zanzarese.
Oh bravo, hai fatto spengere anche il telefono al tuo amichetto, così non vi disturba nessuno mentre andate a fare gli aperitivelli o le cenette con le zoccole, Falso de merda! Falso de merda! Omo de merda! lasci a casa la frega e vai a fare i cazzi tuoi. Ma vergogna, ti hai trovato un gioiello. Ma a te ti piacciono le prostitute, quelle che la danno via al primo incontro. Bravo, fai bene. Le cagne tossiche come te te meriti merda, doppia merda, tripla merda. Sei un essere vergognoso, putrido, dottor incontro in giro te fochi a famenata la gente, anche se la conosci. Dico, me ne metà questo te pago 1000 euro. Pezzo di schifo, brutta merda, sfigato, morto di fica.
Gianfranca!
Certo che se incontri una così nella vita, ragazzi,
ma esattamente
qualcosa hai sbagliato.
Esattamente questa signora
è marchigiano barra umbro, marchigiano barra umbro, col fidanzato, ex fidanzato con cui aveva a che fare. E che ha dipinto nel modo in cui hai sentito. Non so se hai capito bene questa inflessione.
Sì, certo.
Io ormai abituato a dare. Che cosa c'è, Rinaldi? Cosa c'è? Che c'è, Rinaldi? Ho letto che lei è incazzato con Parenzo ancora.
Ma rotta i coglioni! Ma rotto i coglioni, ogni giorno parla di me, di quello che dico. 3%, 06, 04, mani mortacci.
Ma anche con i mini bot. C'è questa guerra tra.
I mini bot,
ha sentito questa guerra tra Giorgetti e Borghi, no?
E chi è Giorgetti? Ma chi è Giorgetti?
Ma come chi è Giorgetti? Adesso, cioè, è uno di quelli che...
È pagato dai comunisti, lì, Giorgetti tua, mo so Giorgetti tua, è pagato. Ma l'hai visto lì come stava a ridere e scherzare con Sala, il comunista di Milano lì, il comunista che è il sindaco.
Ma no,
lì,
ma dai, non è così.
Stava là a fa pappa e ciccia con ha abbracciato al comunista di Milano. È venduto ormai. Io sto qua a Bruxelles intanto.
Senta, lei lo sa dire pene o sa dire solo...
Lillo, provincia d'Imperia, vai. Lillo.
Ah,
buonasera. Dimmi.
Niente, volevo fare una domanda a Parenzo. Si era d'accordo con le dichiarazioni di Salvini?
No, non si sente niente. Innanzitutto, togli via voce, l'auricolare, tutto quello che ti pare. Perché non... no, amico mio, non si sente un cazzo. So come stare
in una. Aspetta. Ho tolto.
Dimmi.
Male, si sente male, caro.
Parenzo, se era d'accordo con le dichiarazioni di Salvini, che i migranti, visto che l'ONG è la nave olandese, l'ONG tedesca, perché non vanno in Olanda?
Sì.
Se non lo chiedere a Parenzo se era d'accordo, se non era d'accordo se lo poteva spiegare perché non
sì,
era d'accordo.
Certo, giusto, teoricamente dovrebbe andare in Olanda, teoricamente.
Quindi ma non c'entra.
Assolutamente sì, da qualche parte deve andare, basta che salvino quelle persone.
Ma questi sono già salvi, quelle persone sono già salve, basta
siccome
che salvino, sono
di
già
prima
salve.
Accoglienza e il sicuro è l'Italia.
Ma quando mai?
Vengono qui, fanno quindi... la domanda.
Ma dai,
fanno,
non è 13 che giorni, qua. È 13 giorni
fanno
che sono in giro,
domanda.
Potevano andare ovunque, in qualsiasi
comunque,
porto.
Mi ricordo
dai.
Un attimo, quanti sono quelli che sono su questa nave? Quanti sono le persone?
42, 43, quanti sono?
42.000 volete dire?
No, 42.
A persone?
Sì,
persone. Scusa, non ho capito, 42 persone sono?
Sì, assolutamente.
Ah, non 40.000, 42.
42, sì, 42.
Quando sono i ragazzi di una classe ci sono 42 persone.
Ma che c'entra? Ma
42
c'entra?
Persone.
Ma che c'entra? Cosa c'entra?
No, voglio dire, l'invasione, per capire, la sostituzione etica. 42 persone su un barcone.
Ma non sto parlando dell'invasione, Cruciani.
No, ma forse sono 42.000, avete sbagliato.
Ma cosa c'entra? Ma cosa
ma
42, c'entra?
Ma veramente parlavo di 42 persone.
Ma non c'entra nulla. Non
no,
c'entra
ma chiedo
niente.
Il numero esatto, qual è, per non fare poi errori.
Ma non c'entra niente, ma se si sono ragionasse
42?
Ma se si ragionasse attraverso i tuoi principi.
Si ragiona rispetto a quelli che arrivano.
No,
quanti
ma
sono arrivati?
Ma, no, ma questi qua
quanti
in questa...
sono arrivati? Si ragiona in termini di quanti arrivano.
Ma cosa
in
c'entra?
Italia e in Europa quanti sono arrivati?
Ma non
il 4%.
Ma non lo so, e allora che c'entra?
Il 4% della popolazione su 500 milioni di cittadini europei
allora?
Sono il 4%.
E dunque? E che vuol dire? E non
vuol dire
niente.
Che non c'è nessuna invasione.
Ma non
zero,
vuol dire nulla.
4%.
Ma non vuol dire niente. Io una parte
certo,
non ho mai detto
se vai
che c'è
da Giordano, se vedi quei programmi lì ti sembra che ogni giorno arrivino centinaia
sì, ma questo
di migliaia.
Non è che siccome ci sono persone. Non è che siccome sono il 4% bisogna fare entrare lo
40
stesso.
Ma nessuno ha detto che
e allora che
entrare.
Dici? Allora che
se
dici?
Se si mettono in viaggio, partono, li salvi, li porti, fanno la domanda di richiedenti asilo e
restano,
poi si vede se hanno diritto a rimanere
sostanzialmente restano in Italia.
Chi l'ha detto?
Ma dai, su.
Poi vengono ricollocati nei paesi.
Massimo Provincia, no, anzi Marco da Pescara, dai Marco da Pescara.
Oh, buonasera
dimmi,
a tutti.
Dimmi.
No, io volevo rispondere al signore di Messina di prima che insomma ha fatto una questione, i negri, quello, quell'altro. Io credo che il problema nostro, io sono piccolo, ho 28 anni, Però io credo che il problema nostro non siano solo i neri che arrivano o non arrivano. Cioè noi dobbiamo pensare che abbiamo tantissimi problemi che esulano dal fatto che vengano 40 persone o si aiutino persone in mare. Cioè io vivo in una realtà, per esempio.
Ma ragazzi, dove... ma nessuno dice che è il problema del secolo. Sto dicendo semplicemente un'altra cosa. Cioè c'è uno Stato che vuole adottare con dei, ovviamente con delle falle, con dei momenti in cui, cioè, comunque entrano lo stesso, eccetera. C'è uno Stato che più o meno, diciamo, un governo che più o meno ha deciso di adottare una politica, cioè dire più non entra nessuno con i barconi.
Sì, e poi ne sbarcano lo stesso.
Quello
centinaia.
È il punto. E ha ingaggiato una battaglia, questo è vero, con le organizzazioni.
Sulla pelle di poveracci che sono sfigati, perché gli sbarchi fantasma ne portano a decine tutti i giorni in Sicilia.
Che faceva? Faceva la stessa cosa.
Ha fatto una politica di accordi internazionali con delle missioni anche militari.
Pierluigi da Lucca, dai.
Sai quanti sono gli accordi internazionali che ha fatto Salvini in un anno di governo? Zero.
Pierluigi da Lucca, dai.
Io ci sono.
Dimmi.
Bene, io volevo sentire prima Morgan che parlava di Costituzione. Io ho invitato Morgan, io organizzo eventi, ho invitato Morgan alla fine di maggio, e offrendogli 6.000 euro, però lui ce l'ha da fare nel futuro venire. Ho chiesto a Andrea, che è il suo agente, una data per i primi d'agosto. Lui mi ha detto che il cachet è 8.000 euro da solo, col pianoforte più le spese, altrimenti 12.000. Allora lui ha 5... lasciamo perdere il giugno, lui ha 5 concerti a luglio, il che vuol dire che a luglio incassa come meno 50.000 euro. Ora, richiamarsi alla Costituzione mi sembra veramente esagerato per uno che in meno di un mese incassa 50.000.
Io non lo so quante spese ha Morgan,
altre spese.
Non lo so, e non sono interessato a questa vicenda qua. Dico semplicemente, non sono interessato alla vicenda dei veri motivi che hanno portato Morgan ad avere problemi col fisco e dunque al pignoramento della casa.
Perché
sono
altrimenti ti tocca aprire un capitolo che
no,
è sgradevole.
Ma sono cazzi suoi. Non mi interessa. Sì, certo. Ognuno può buttare i soldi dalla finestra, chiaro. Però poi non puoi invocare la Costituzione se butti i soldi dalla finestra. Dico solo questo.
Scusate, noi possiamo essere solidaristimi. Io mi chiedo che uno che comunque è un artista che va in televisione, che ha un cachet, mi sembra ragionevole.
Ma,
no, perché
ma certo, ha i cachet, anche i suoi demoni, le sue pulsioni, il modo di spendere. Non lo so,
suoi.
Sono affari suoi, non mi interessa. Certo, dico semplicemente che uno che sta lavorando, che può lavorare, per cui può
Non può dire che gli altri non lo aiutano, che quando gli offrono lavoro e non viene a lavorare.
Vabbè, questo non lo so adesso, perché non è venuto da te, io non lo so, magari non gli andava di venire là, non lo so, avrà avuto altri
però,
impegni adesso, non è che non è venuto lì dove l'hai invitato tu adesso e non vuole lavorare, non è così. Cioè immagino che quando c'è da lavorare lavora, punto e basta.
Se uno c'ha il problema che lo butta fuori di casa, è un problema di soldi. Siccome, ripeto, vai lo vedi le date che fa, il cachet è quello, per cui è facile fargli contare.
Vabbè, ho capito, gli servono per altre cose, gli servono per la figlia, per ragazzi, cioè, c'ha
per gli hobby.
Ognuno ha la sua vita, no? Lucio da Milano, vai.
Quello ci mancherebbe, certo.
Dai, Lucio.
Buonasera, Cruciani.
Io ho detto semplicemente che appellarsi alla Costituzione, che deve preservare il lavoro, le cose, la casa, gli artisti,
sì,
è una puttanata.
È una super cazzo,
quella è una puttanata. Dopodiché, benissimo, uno può fare gli appelli che vuole, può essere disperato, tra virgolette, e fare gli appelli agli altri artisti, può avere la considerazione che lui ha, come abbiamo sentito, degli altri artisti. Va benissimo tutto, è un grande, secondo me, a livello di cultura musicale. Ma non c'entra un cazzo, cioè, quello che ha detto con la Costituzione. Io dico solo questo, Lucio, dimmi.
Purtroppo devo dire una cosa molto brutta, tutti questi grossi cantanti che sono, diciamo, finanziariamente non, per loro 200.000 euro si mettono insieme in 4-5 persone e aiutano questo disperato, perché Morgan in questo momento...
Ho capito,
disperato.
Ma ragazzi, ma uno non può essere obbligato, non è che uno diventa automaticamente uno stronzo insensibile se non aiuta Morgan, eh? Cioè, certo. Di che parliamo?
Anche perché vorrei vedere quanti disperati ha aiutato Morgan prima di oggi, per esempio. Potrebbe
fare non possiamo fare il processo a Morgan, ma che vi ha fatto Morgan?
Così,
ma non è il processo a Morgan.
Prima di dare degli insensibili agli altri.
Lucio infatti lo appoggia, mi sembra, no?
Ma no, è chiaro che lui vive una situazione drammatica, dopodiché... Il fatto di essere una persona nota e in passato ricca non provoca la solidarietà delle persone, ma ne provoca soltanto purtroppo il disprezzo, perché il fatto di essere uno molto noto, quindi non stimola compassione,
esatto.
Diciamo, no? Questo purtroppo, in verità è una persona che come gli altri, che in questo momento magari si ritrova con più possibilità di altri, ma senza una lira e senza una casa tra un po', e quindi la sua compassione, quella che riverseremo nei confronti di chiunque altro, voglio dire,
non trova proseliti. Però io ho detto semplicemente una cosa, che appellarsi
piegarsi alla Costituzione non c'entra una sega. Cioè, se la pigliasse con chi l'ha messo in questa situazione, se lui pensa di essere stato messo in questa situazione da qualcun altro. Ma secondo me uno si è creato, cioè uno non deve attribuire la responsabilità sempre agli altri, no, avrà pure lui delle responsabilità.
In Italia, Italia funziona benissimo.
Lucio,
però,
allora, che volevi dire? Non ho capito.
Volevo dire che secondo me va aiutata la persona, perché
va aiutata da chi, amico mio? Da chi va aiutata?
Dai suoi colleghi.
Ma sono cazzi loro, non è che se non lo fanno sono dei criminali. A me tutto quello che ha detto Morgan sull'egoismo tra virgolette delle star e sul fatto che pensano ai soldi, per me non è una novità, è sempre stato così.
Scusami Giuseppe, ma è interessante il ragionamento che fa il nostro ascoltatore.
È un mondo di cacca.
No, è interessante, in questo mondo di cacca lei che lavoro fa?
Io? Io sono in pensione e le posso dire che
bene, ci saranno, e ci saranno alcune migliaia di pensionati in difficoltà, perché lei non è solidale nei confronti degli altri pensionati.
Le posso dire una cosa, io ho lavorato in 40 anni i migliori marchi che ci sono nel mondo. Praticamente quando lavoravo ero il numero uno.
Sì.
Dopo un anno che ero in pensione, la gente mi guardava l'orologio e mi diceva: Lucio, puoi andare perché non ho tempo da dedicarti. Persone che condividevamo affari, passioni, capisci?
Quindi purtroppo non c'è solidarietà.
Bravo, è zero.
Ma lei quanti disperati ha aiutato nell'ultimo anno, visto che avrà una pensione da svariate migliaia di euro, immagino, no?
Svariate migliaia di euro non è esattamente. Comunque non mi lamento, non posso lamentarmi. Ho versato 40 anni di contributi.
Ma hai fatto una donazione alla Caritas, a qualche opera benefica negli ultimi 12 mesi?
Sono andato 5 volte a Lourdes, non è un vanto mio. E ho speso 550 euro per ogni viaggio.
Bene.
Roberto da Milano.
Questo è beneficente.
Roberto da Milano.
Cruciani, Parenzo, buonasera.
Buonasera, caro.
Sono Roberto e ho vissuto praticamente la stessa storia del nostro Morgan. Solo che io sono un nessuno, nel senso un operaio che dopo 30 anni di lavoro onesto è stato licenziato senza un euro. Ho cominciato ad avere arretrati gli stipendi e ho cominciato a non pagare l'affitto, per colpa mia ovviamente. E sono stato sfrattato. Ho avuto la solidarietà.
È un po' diverso dallo sfratto, dal fatto che ti tolgono casa.
Mi hanno tirato fuori da casa.
No, per carità.
Non avevo le chitarre, tieni presente, però avevo due figli.
E allora?
Allora, aiutato dagli amici, aiutato anche dagli stessi agenti che sono venuti per sfrattarci. Ho tentato il suicidio lo stesso giorno che mi hanno sfrattato. E dopo
la storia di Morgan, che effetto ti fa? Dopo due mesi?
Dopo due mesi, grazie anche a mia moglie, ai miei figli, all'affetto delle persone che mi volevano bene, siamo riusciti a trovare una casa fuori da Milano, piccola, però ci siamo riusciti. Allora un pensiero anche a questo uomo che avrà sbagliato, avrà fatto tutto quello che ha fatto, però può capitare, a me è capitato, non è stato per colpa mia, non è stato per colpa dei miei familiari, di mia moglie, però con un po' di aiuto siamo riusciti, adesso siamo a casa fuori di Milano e pian piano ci siamo rimboccati le maniche, sono stato due anni senza lavorare, con debiti dappertutto, adesso grazie a una società che ha creduto in me ho cominciato a lavorare e stiamo ricominciando la vita. Scusate l'emozione, però cose non le ho raccontate a nessuno, Cruciani.
No, ma Roberto, voglio capire una cosa: che effetto ti ha fatto la vicenda di Morgan? Cioè, negativo, perché pensi che sia uno che ha avuto più possibilità di te, più appoggi di te, più media, diciamo, di te interessata alla vicenda?
Cruciani, dico la verità: io per 15 anni ho fatto il volontario in ambulanza, ho aiutato persone che non conoscevo, gente alla stazione centrale, tossicodipendenti. Negli anni in cui la droga a Milano faceva strage, eppure ti dico, sono stato aiutato anch'io e dico a Morgan, guardati intorno, qualche amico lo trovi, una casettina piccola, portati via le tue chitarre, noi molte cose le abbiamo dovute eliminare.
Cerca di ricominciare dalle piccole cose.
Cerca di ricominciare dalla tua famiglia. Io adesso vivo in un camper.
Ma che fai di mestiere tu? Che fai di mestiere?
Io adesso faccio il preparatore di automobili.
Che vuol dire preparatore di automobili?
Preparo le macchine, le lavo, le lucido.
Quanto guadagni al mese? Quanto guadagni al mese?
Adesso intorno ai 1400-1500 euro.
Netti.
Netti, sì.
Fermo un secondo.
Beps, i più grandi negozi specializzati in accessori auto e moto. Beps, dove corre la passione, anche online.
Vi presenta La Zanzara.
Gottardo non è nulla. Gottardo è un ammasso di carne che cammina su due scarpe e con una lingua lunga che non ha escretiriata già come parla.
E pensa a quelli che ascoltano la tua musica di merda come si devono sentire. Sentire.
Vergognati, uomo di merda. Stai zitto, uomo di merda, stai zitto, uomo di merda, stai zitto.
Mi lasciate solo in tasto, buonanino.
Culo, stai zitto, taci.
Almeno la mia voce non fa cagare come la tua quando canti, poverazzo che non sei altro.
Taci, merda.
Senti che voce del cazzo che hai.
Si sta d'infama, mo, si sta d'infama.
Senti, Fuggiani, se tu lo butti fuori sta merda, penso io a buttarlo fuori. Mi dà fastidio perché contro gli italiani.
Tu, senza parole,
è un lungo meschino. Che cazzo c'entra la mia musica? Cosa c'entra la mia musica?
Che spargi solo odio e note del cazzo.
Pile, che cazzo c'entra la mia musica? Cosa c'entra la mia musica?
Poveretto, che spargi solo odio e note del cazzo.
Appena ascoltato l'intervista che hai fatto Crucia all'ultracattolico che diceva 7 anni non ho mai toccato la mia fidanzata, questo che l'altro, Crucia, io ho avuto 2 esperienze con 2 ragazze ultracattoliche che volevano arrivare vergine a matrimonio, comunque tu dica a fare Crucia, tutte e 2, secondo canale, bung da bang, bung da bang. Mo volevo dire all'amico là, ma tu 7 anni non hai mai dato uno sguardo sotto a letto, frate, perché secondo me tua moglie se ne ha fatta fando secondo canale. Comunque lasciamo sta.
Allora io tornerei con Roberto da Milano che ci stava raccontando la sua storia, che è molto diversa da quella di Morgan, ma in realtà un collegamento c'è. Cioè il collegamento qual è? È che Roberto si è trovato in una situazione di dover ricominciare tutto da capo, fuori da casa. Quanti figli, Roberto?
2 figli,
l'ha raccontata prima anche in modo drammatico la sua storia, anche un po' emozionato, quasi piangendo, e forse l'ha colpito il fatto che Morgan in realtà ha infinite possibilità rispetto a quelle che hai tu, no Roberto? O no?
Sicuramente, ma indipendente dai soldi, perché poi ognuno ha il suo tenore di vita, se guadagni 1000 riesci a spendere 900.
Però è più facile quando, ecco, quando hai qualcuno che ti dà continuamente dei cachet per partecipare a delle trasmissioni, per fare il tuo lavoro.
Però magari può anche aver sbagliato, come ho sbagliato io, magari a non dire alla mia famiglia che non prendevo più lo stipendio, non potevo pagare l'affitto e prendendo dei debiti. Allora dico a lui, ma come a tanti, c'è gente che ci aiuta. C'è gente che, se non fai però, come ha detto lui in trasmissione, un po' arrogante, è il suo modo, è sicuramente, però con un po' di umiltà, puoi chiedere aiuto anche alle persone che ti stanno vicino.
Certo.
E sicuramente qualcosa porti.
Senti come, mamma mia,
ti buono.
Ciao Roberto, ti abbraccio. Ciao,
ciao, grazie, ciao. Anche a voi. Ciao Parenzio.
Ciao,
ciao, ciao, ciao, ciao.
Allora ragazzi, a proposito di sfratti, forse conveniva a Morgan iscriversi a Casa Pound, perché battuta mutuata secondo da Gottardo?
Me, secondo me fa più ascoltatori, sicuramente più spettatori in un concerto Morgan degli elettori di Casa Pound, viste come sono andate le ultime elezioni.
No, però la realtà è questa, è che Casa Pound non la sfratta nessuno. Abbiamo sentito prima che la Murgia, la scrittrice Murgia, addirittura li dipinge come delinquenti, fascisti e delinquenti, e vanno sfrattati. Chiamiamo Di Stefano, ma vediamo cosa dice la Murgia. Di Stefano, uno dei capi di Casa Pound, uno di quelli che stanno lì, anzi il fratello abita lì.
Insfrattabile, quindi.
Pronto?
Simone?
Sì?
Avanti tutta, sono Cruciani, come andiamo?
Oh, che bello, che è successo oggi?
Beh, la signora Murgia.
Ah, grande, è vero.
La signora Murgia.
L'hanno ritirata fuori dal sarcofago.
Quale sarcofago?
Ha scritto un libro in vetta alle classifiche, un manuale da consultare.
In vetta alle classifiche c'è il libro su Salvini edito da Altaforte.
No, però scusami,
anche
Simone.
Questo purtroppo però, è drammaticamente vero.
Però scusami,
anche
Simone, il punto purtroppo è che vi ha definito come dei delinquenti. Cioè, questa sì, è la
però non ha detto abituali, sono solo delinquenti abituali.
Guarda, noi stiamo per lanciare di Contraltare, penso domani, vi do questa prima nazionale, diciamo un'uguale petizione per
firmate le rotative.
Partito Democratico.
Fermi tutti. Una notizia bomba da Casa Pound.
Ma che c'entra chiusura del Partito Democratico?
È un'associazione in cui tanti esponenti sono poi risultati implicati in storie di 'ndrangheta, furti, latrocini vari, ruberie, corruzione, rapporti.
Ah, tu dici se la Murgia vuole sgomberare, o quelli che hanno promosso questa cosa la vogliono sgomberare Casa Pound perché è un'associazione in cui ci sono degli episodi di violenza, eccetera, eccetera.
Lo deve decidere un magistrato, facessero quello che vogliono. Noi abbiamo in essere una petizione per chiudere il Partito Democratico. La Murgia, Berizzi e tanti altri pensano di poter campare su questo filone, no, dell'antifascismo, facendo un po' le vittime. Come vi ricorderete, no, quella che faceva la giudice Infantozzi contro la mafia, che diceva sì, vi prego, minacciatemi, picchiatemi, e non se li fila.
Però la Murgia non è che la Murgia senza Casa Pound non ha una sua attività.
Lei, Berizzi e tanti altri, diciamo, senza questa ondata nera che deve travolgere l'Italia e poi non la travolge mai, mi sa che pochi libri vendono, ecco.
Però detto questo, vabbè, io non ho capito una cosa. Alla fine, eppure è giusto che uno si trova un'altra sistemazione. Trovatemi un'altra sistemazione, così
finisce. Noi ricominciamo col palazzo.
Ma quello che chiede lo sgombero chiede. Scusa, Simone, quelli chiedono lo sgombero.
Andremo a Santa Croce, lì dove ci sta l'occupazione, che invece è bella perché è comunista e la Raggi manda i bacetti e Parenzo applaude. Che vi devo dire?
No, ma io sono contro tutte le occupazioni. Tu come uomo d'ordine che dice che
quale uomo d'ordine? Io sono un uomo di giustizia.
Tu dici che in Italia ci vuole ordine, fuori gli immigrati clandestini.
Mai, quando mai? Sì, fuori gli immigrati clandestini, sì, però la legalità non va spesso a braccetto con la giustizia, anzi, quasi mai. Nella vicenda della casa, proprio mai. Quindi, quando è stato occupato, erano un ufficio di 6 piani al centro di Roma, non più abilitato a fare l'ufficio perché è fuori norma. Quanto gli costava al demanio prendere un ufficio di 6 piani e tramutarlo in 18
dunque,
appartamenti?
Dunque, per te la Corte dei Conti dice cazzate. Allora,
ma
dice cazzate.
Di cazzate, cioè non c'è nessun danno erariale, soprattutto non c'è nessun danno erariale di quella portata.
No, dice anche, scusami, la Murgia dice anche covo di delinquenti e fascisti, così.
Questo è quello che
ma no, non puoi querelarla per i fascisti non la puoi querelare. Massimo,
i fascisti no, ma la quereremo per i delinquenti. Abbiamo fatto un miliardo di querele, qualcuno andrà a segno.
Ma poi da qualche parte ho letto che in realtà fu Veltroni a darvi sto casa.
C'è una delibera di Veltroni che inserisce il palazzo insieme a altri 100 occupati a Roma in una lista in cui si dice che il comune lo può sgombrare solo se trova sistemazione per le famiglie che ci stanno dentro. È da sempre stato così, Casa Pound come problema.
Cioè, tu dici che alla fine tutti non hanno, per una vita, governi e amministrazioni comunali non hanno fatto un cazzo, e adesso esce fuori sta storia solo strumentalmente.
Quando stanno all'opposizione parlano di Casa Pound, poi quando governa non l'hanno mai sgombrata. Cioè, ma
sì, però resta un punto fondamentale, al di là dei danni, le cose, resta un punto fondamentale. Che voi dovreste fare un grande gesto, andatevene via con un grande corteo, andatevene via, però adesso abbandoniamo questa roba qua, eccola, ve la restituiamo, così poi...
Va bene. lo faremo quando verrà sgombrato l'ultimo centro sociale di Roma.
Buonanotte, ciao Gore.
Andremo via facendo un grande corteo.
Comunque la roba è questa, la risposta alla Murgia è col cazzo che ce ne andiamo, questo è il punto fondamentale.
Ma certo, sono 15 anni che il palazzo sta là, che le famiglie stanno là e non se ne andranno.
Beh, ho capito, però
la Murgia piange.
Ma comunque, infatti, sì, a me non sembra, posso dirti, a me non sembra un grande problema, adesso ti stupirò, ma a me veramente non sembra.
Come
il fatto che Casa Pound stia lì non mi sembra un grande problema. Adesso
come non ti sembra un grande
adesso
problema?
Sembra che
hai rotto il cazzo per una vita.
No, ma ti spiego perché. Sembra che il problema dell'Italia sia sti ragazzi di Casa Pound che quando commettono dei reati vanno incarcerati o messi chissà dove. Voglio dire, adesso il problema è sono come dei rom meno istruiti sostanzialmente, perché così come i rom occupano dei... cioè alla fine voglio dire, pensare che il problema di ordine pubblico sia l'occupazione, ma questo è vero, di Casa Pound.
Okay, incredibile, cioè la vita diventa
mi sembra
improvvisamente democristiana,
una stronzata. Ma no, ma mi sembra politica. A me, io voglio combattere.
Chi è che ha detto recentemente
casa
che eri d'accordo?
Per quello che dicono sugli immigrati, non per la casa occupata.
Comunque, firmate la nostra petizione per sciogliere il Partito Democratico, che è un'associazione insomma, piena di criminali e che secondo me non ha più motivo di esistere. Domani la presenteremo. Domani, dopo domani.
Su change.org. Ciao, Simone. Ciao, ciao, presto.
Divertitevi. Ciao. Ciao.
Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta.
Gentile cliente, la rata per il suo sprinter include tetto alto ok, aria condizionata sì, volante multifunzione Bluetooth wow, telecamera posteriore e 4 anni di garanzia a 270 euro al mese con anticipo zero. C'è un errore.
Con Mercedes-Benz hai tutto incluso in una rata piccolissima. Sprinter 311 furgone 39-35 e tu a soli 270 euro al mese con anticipo zero, TAEG massimo 4,90. Salvo approvazione Mercedes-Benz Financial presso le concessionarie aderenti.
Professionista, associazione di categoria. Amplia la tua consulenza con il codice della crisi d'impresa. Controlla i parametri economico-finanziari dei tuoi clienti. Rileva in anticipo i segnali di crisi e avvisali in caso di criticità. Da marzo i sistemi anticrisi sono obbligatori per tutte le aziende. Proteggi i tuoi clienti con Digital CFO, il nuovo servizio cloud Zucchetti. Zucchetti, il software che crea successo.
La Zanzara.
Pronto?
Sì, pronto, mi sente adesso, signora?
Sì, mi dica.
Io mi chiamo Giuffrida, signora. Stiamo parlando con le persone. Dove possiamo trovare conforto, vero conforto? Secondo lei dove possiamo trovare?
Nella figa.
Che fica tutto bene,
Parenza.
Fica, fica, fica tutto bene,
Parenza.
Nella figa.
Fica tutto bene.
Parla di figa.
Fica, fica, fica tutto bene,
Parenza.
Fica tutto bene.
Ehi, piccoletto.
Fica, fica, fica tutto bene.
E leccatele la figa.
Allora, io abito a 300 metri dalle puttane di via Stalingrado e tutti i giorni, quando vado a lavorare, vado verso la tangenziale e mi rifaccio gli occhi guardando queste meraviglie che, porca troia, da due giorni non ci sono più! Avete rotto il cazzo!
Per la precisione, la bionda è Maria, la mora è dalla parte opposta di via Stalingrado. Altra figa pazzesca, ma la bionda del vocale è Maria.
Cruciani, via Tazio Nuvolari, Bologna, sei camper pieni di mignotte, sei camper, ripeto, è una traversa di via Stalingrado e su due di questi camper un cartello con scritto clima a bordo, siamo al top.
Questo camionista voleva un pompino e scopare 12 euro. Hai visto? Uno straniero era. 12 euro. Ma che siamo al mercato? Ma neanche al mercato, ma si mercanteggia. Ma non lo so io.
è la mitica Enza.
Si mercanteggia peraltro.
La mitologica Enza, caro David. Enza. Tu non te la ricordi Enza?
No.
Credo
no.
From Milano Marittima, se non sbaglio. Milano Marittima, cioè non dall'accento naturalmente, non di origine di Milano Marittima, ma residente in Milano Marittima. Alberto da Verona, vai, poi Ivan da Bologna. Alberto, dimmi. Si prepari. Ciao, Ivan da Bologna una volta.
Si prepari, sì, sì.
Si prepari,
dicevo.
Ivan sì. da Bologna. Alberto, sì. dimmi.
Ciao, Crux. Niente, io sono Alberto di Verona.
Questo lo sapevamo.
È quello che tempo fa il signor Parenzo ha definito fascista solo perché abito a Verona.
Vabbè, scusi, scusi, forse no, mi faccio ricredere, dai, mi faccio ricredere, forza.
No, chiedo scusa, nello stile di Parenzo, io glielo sì. riconosco, è bravissimo.
Vabbè, Albe, dai,
allora,
forza, andiamo al solo.
Allora niente, volevo precisare ciao.
Dimmi, Albe, dimmi.
Niente, si è risentito.
Ivan, dimmi.
Lo tratti Ivan. Come un imbecille.
Ma no, ma scusa. Allora, non si capisce. Ciao. Cioè, non si capiva un cazzo. Dai, Ivan, dimmi. Richiamatemi.
No, volevo parlare di una cosa seria. Io volevo parlare di quella storia lì di quel documento sulla masturbazione, sugli effetti sintomatici.
Sì, ma era una cosa di metà dell'Ottocento, amico mio. Ma cioè, anche una cosa molto religiosa. È stato scritto, credo, da un avo di Mario Adinolfi.
Ma come si fa a dire che praticamente dopo, cioè, facendo masturbazione uno va in insonnia? Che io in realtà la uso al contrario. Cioè quando invece non riesco a dormire mi sparo una sega e dormo come un bambino.
Sonno disturbato, qui dice però, attenzione, sonno disturbato incubi, cioè il contrario, sonno disturbato. Cioè nel senso che non riesci a dormire, cioè dov'è insonnia? Dov'è
Ma lei fa degli incubi quando si masturba poi?
No, sogno proprio, faccio dei bei sogni.
Ma senta, tu la usi perché cosa? Io non ho capito perché.
Come
cosa
camomilla, al posto della
camomilla. Camomilla.
Io la uso proprio quando non riesco a dormire.
Ma ogni quanto le capita di masturbarsi di notte?
Oh mamma mia, che domanda.
No,
così.
Diciamo una volta alla settimana.
Una volta alla settimana è una buona frequenza. Però.
Non ho capito, però, Ivan, cioè tu la usi come rilassante per dormire?
Sì.
Ma tu pensa che c'è un mio amico, uno che conosco, che sostiene di quando sta in macchina, lui lavora spesso di notte, che è in macchina, gli dicono guarda non farlo perché è pericoloso.
Sì, macchina
per
anche
non rischiare di addormentarsi si fa una sega in macchina, ti giuro, mentre guida.
Okay. L'eiaculazione dove avviene poi?
Ma non lo so. Che ti devo dire?
Ma chiamiamo
così,
questo tuo amico, scusa un attimo,
così,
potrebbe aprire un grande dibattito su questa cosa.
È esattamente il contrario di quello che dice Ivan, cioè per tenersi sveglio, si fa una sega in macchina.
Gli dà una botta di adrenalina?
Guidando,
è anche pericoloso tra le altre cose.
Infatti è questo che gli dico io, guarda è pericolosissimo.
Ma il cambio automatico è
un po' diverso.
Mauro da Fermo, vai.
Sì, Giuseppe, io mi allacciavo a Morgan.
Dimmi,
però
dimmi.
È stato detto tutto da quel ragazzo che poi
allora,
è stato
trattato.
No, io Morgan non lo condivido perché si è mangiato tutto, invece quell'altro ha perso lavoro, quindi la colpa è sua.
Ma non lo so di chi è la colpa, può darsi pure che l'abbia fregato qualcuno, eccetera, eccetera.
Ma
non credo.
No, ma anche se è la sua, scusi, però, anche se la colpa è sua. Secondo me non c'è da gioire della sfiga degli altri.
Ma no, ma io non è che gioisco, però adesso perché lui c'ha il problema dello strato.
No, però capisce, cioè io provo a dire, è ovvio che lui ha una notorietà. Quanti in Italia hanno problemi dello strato? Migliaia di persone, forse milioni, credo, no?
Questo caso c'è il pignoramento, non è lo strato.
O il pignoramento, quello. Quindi è ovvio che tante persone che ci stanno ascoltando dicono sì, però noi non siamo Morgan, noi non abbiamo questa attenzione. Giusta.
Anzi, quindi se il pignoramento più grave ancora,
sì,
perché se
esatto,
tutto,
perché
quindi
sono persone ancora più in difficoltà. Rispetto a Morgan, e su questo siamo tutti d'accordo. Quindi in genere la solidarietà scatta tra propri simili, giusto? Quando uno, diciamo, più ricco, di Morgan.
In questo caso non è scattato niente. Però.
Esatto. Esatto.
No, ma non è che noi gioiamo perché lui, però adesso lui.
Però uno dice chi se ne frega.
No, Mauro dice perché uno si deve lamentare, uno che ha tutte quelle possibilità. Ci sono tante persone.
Perché comunque, nonostante tutte le possibilità, lui chiaramente ha la fortuna di poterlo dire in pubblico, di potersi farsi sentire, sentire.
Espone.
Però il problema rimane, no? Vabbè. Cioè la questione rimane anche per lui, non
ciao,
è che
Mauro.
Siccome
no,
è Morgan va bene.
Ciao,
ciao.
Chiamiamo Susanna, la puttana sulla salaria. Voglio un suo parere illuminato sulla Corte Costituzionale che tempo fa, amico mio,
la nota
voglio
costituzionalista
assolutamente
Susanna
ha detto che la prostituzione non è mai una cosa libera, che è una cosa non degna per l'essere umano, eccetera, eccetera. Susanna ci saprà illuminare. Susanna!
Ehi!
Sono Cruciani, come andiamo?
Come andiamo? Male! Come andiamo?
Ma dove sei? Sei in mezzo alla strada, dove sei?
E sta a mia salaria, dove lavoro. Qua stanno facendo i lavori.
Allora?
E quindi hanno bloccato tutto, c'è la coda continua.
Beh, meglio se c'è la coda, la gente ti vede più.
No, perché i clienti non vengono con la coda.
Ah, perché non vengono? Ah, perché non vogliono essere visti.
Ma sognano, certo.
Allora, io ti voglio
questa storia di chiamare prostituta.
Ma io sono una prostituta buona.
Ma lei è buonissima, io vorrei che lei trovasse un'altra occupazione.
Ma non la vuole trovare un'altra
per
occupazione,
lei e per
sta
i suoi
bene così.
Figli.
Io l'ho chiamata.
Ma ormai, Parenzo, dove vado ormai? Dopo 8 anni che sto in strada, dove vado?
Secondo me, insomma, magari
cosa?
Lavorare
cioè,
come segretaria in qualche azienda, in qualche studio dentistico, in qualche...
Ma io ho la terza media, che dove vado nelle aziende?
Ma che c'entra? Di Maio, che Di Maio fa il ministro?
La senti umiliata? La senti in catene? Non è in catene?
No, ma penso che non sia un lavoro come
guarda,
un altro, penso, tutto qui.
Guarda che io faccio del bene a tanta gente, perché questo... non do solamente lo sfogo sessuale. A con me trovano anche un'amica con cui parlare un po', fare due risate, un abbraccio,
una specie di terapeuta, anche... una specie di percorso terapeutico.
Giuro, guarda, ma a me tanta gente mi dice che Dio ti benedica, mi abbracciano perché trovano una persona dolce, poi io sono dolce di carattere, non...
Capisci, Davide? Cioè, qui siamo in presenza della Corte Costituzionale che dice di questi parrucconi della Corte Costituzionale che dice dicono che la prostituzione, fare la prostituta non è mai una scelta libera, non è mai una scelta libera. Come può essere quella di tanti mestieri? Anche tu
io
fai
liberissima.
Tu sei liberissima.
Io facevo le pulizie e la badante perché andavo in chiesa e mi hanno trovato questi lavori in chiesa.
Sì.
Però poi si guadagna pochissimo, la gente moriva, rimanevo senza lavoro. Io ho accompagnato alla morte diverse persone, sono anche molto brava a curare le persone, a starvi vicino.
Tu sei passata dal pulire il culo, diciamo, ai malati, a quelli, ai terminali, a pulire le case, a fare altre cose.
A ritrovarmi senza più niente, 500 euro al mese, ma come facevo con due figli ad andare avanti così?
E dunque tu
lo
hai fatto
la prossima... Lo sai come ho ricominciato?
Come?
Andavo a pulire in una casa e gli ho chiesto a un cliente... Gli ho detto, senti, ma perché dai è questo che mi diceva dopo anni e anni che bel culo.
Sì.
E io gli ho detto, senti, ma se io ti faccio una bella pompa, no?
Allora?
Quanto me dai? E lui mi ha detto, quanto vuoi? Gli ho detto 50 euro, mi ha dato 50 euro
fatto...
e ho ricominciato, scusa.
Hai fatto una pompa.
Sì.
Non è che ti senti costretta a fare questo mestiere?
Io perché ho cominciato a rivedere i soldi per andare avanti e questo Stato italiano non vuole capire che se ci regolarizzano e aprono le case chiuse, che non c'è niente di male, se ci stanno in tutto il mondo, noi con le tasse che paghiamo risaniamo l'Italia.
Beh, adesso risaniamo l'Italia, non esageriamo, sì, però insomma un piccolo contributo lo potete dare. E soprattutto tu non ti senti umiliata, come dice sempre la Corte Costituzionale, che dice
no
che c'è l'umiliazione delle donne.
Ma io non sono umiliata per niente.
Anzi.
Vabbè, io mi sento una regina che gli uomini mi cercano e mi pagano.
Cioè tu fai tutto per i tuoi figli e non ti vergogni per nulla di fare tutto questo per i tuoi figli.
No, perché io grazie a tutti i soldi della salaria ho potuto avviare i miei figli che stanno andando verso la loro vita, perché io gli ho pagato gli studi, gli ho pagato le università, li sto seguendo. Io quando loro poi dopo trovano un lavoro importante in una grande azienda, quello che vogliono loro, perché sono determinati e sanno quello che vogliono fare, io basta, non metto più piede nella salaria.
Ma senti, ma la casetta ce l'hai ancora, quella specie di baracchetta dove vai a prostituirti?
No, me l'hanno chiusa quegli stronzi.
E dove stai? E dove vai adesso?
Mi sono trovata in un altro posto. Mi sono trovata in un altro posto, sempre qui vicino.
Ma sempre isolato? Sempre un po' isolato?
No, non è isolato purtroppo. Il mio posto dove ho trovato un posto di fortuna è sempre sulla strada dove passano le macchine. Quindi c'è.
Cioè, tu praticamente vieni rimorchiata lì sulla
strada.
No, vieni rimorchiata lì sulla strada e poi porti queste persone, porti i clienti in questo posto un po' nascosto.
In questo posticino aperto oppure li porti in albergo. C'è l'albergo qua.
Alberghetto.
Ti ricordi la prima telefonata che mi hai fatto
5
anni fa?
Io
ti ho fatto il cliente in diretta che veniva in albergo.
Amica mia, com'è?
Ancora
come come dimenticare questi momenti, questi momenti topici, guarda, questi momenti topici.
Mi hai fatto fare i soldi a palate, io ti devo offrire un pranzo a te, a Parenzo, vi devo offrire un pranzo praticamente nel mio ristorante di Roma.
Non esagerare, te lo offriamo noi il pranzo, ma il problema è un altro, no, che Parenzo, noi abbiamo facilitato il lavoro di questa persona, siamo praticamente dei, no, dei facilitatori, cioè,
ecco, io non vorrei passare per questo, ma insomma,
ma nel senso, mi avete dato una mano a me, i miei figli, grazie, carità. Addirittura si fermano con le macchine, oh, ma Cruciani non ti chiama più, quando ti chiama? Bellissimo.
Senti, ma scusami un attimo, ci puoi dire a tutta Roma, tanto ormai ti conoscono, sì, tutti, qual è la tua grande specialità in questo mestiere? Perché questo mestiere è fatto di specializzazione, questo mestiere è fatto...
sessuale?
Beh, certo.
Certo. Senti, guarda, io sono molto brava con la bocca, e poi sono molto brava con la figa.
Vabbè, allora, insomma, voglio dire...
Perché faccio... No, perché squirto, e quindi...
Pure, squirti pure. Guarda, sì, che c'è, cioè, poi... qui Gottardo che si sta rapando.
No, effettivamente, però, mi stavo mettendo...
soprattutto... Sì, buonasera anche a lei.
Buonasera, buonasera, signorina.
Soprattutto, sai come squirto? Quando faccio l'anale a gambe aperte...
Ma che barale,
sì, certo,
ma
è ovvio.
Ma cosa parliamo? Chiudi la cosa.
Che interessante questa
cosa. Comincio a squirtare in una maniera...
tipo una fontana, per esempio. Quindi la fontana della salaria. Si metta nei miei panni, anzi io cerco di mettermi nei suoi. Io adesso, se venissi con lei, sarei tutto sudato. Mamma, sono tutto sudato qui, che c'è l'aria condizionata in via Monterosa, si figuri sulla salaria, che ci saranno 38 gradi.
Guarda, allora, ma ti dico
un minimo,
subito,
un po' di acqua,
io,
una cosa, come,
no,
come
io
fa?
Ti dico come lavoro io. Io lavoro, che diciamo, ho comprato un disinfettante che usano nella sala operatoria del Santo Andrea, prima cosa. Sì. Che ne ho comprata una scatola da 30 pezzi. E io prima faccio mettere quello sulle mani, okay, poi glielo metto sul cazzo, sì, poi lo pulisco bene col fazzoletto imbevuto, sì, e poi quando sono puliti e profumati li tocco. Okay.
Cioè, benissimo, più pulito di... i clienti
perché
sono
io,
più puliti di me.
Comincio, sì, io comincio dalle palle, quindi deve essere fresco.
Una sciacquata di palle.
Allora, Davide, capisci che i clienti di Susanna sono più puliti di me. Vabbè, cioè, certo. Capisci qual è il discorso?
Io prima li pulisco e loro pensa che mi conoscono, quando vengono mettono le manine come i cagnolini perché aspettano
sanno già.
Susanna, sì, ha risolto la sua vita e quella dei suoi figli, e certo, magari dopo smetterà quando sarà il caso,
io
eccetera,
sì,
però fare la puttana per lei è bello, fare la puttana per lei è bello, diciamo,
è bellissimo.
Ciao, abbracci, ciao,
ciao grande Giuseppe,
ciao
Susanna, ciao tesoro.
Beh ragazzi, in maniera molto cruda la signora Susanna ci ha fatto capire che per lei, al contrario di quello che affermano i parrucconi dell'alta corte, fare questo mestiere non è proprio una roba, no? Avete sentito la voce squillante, sì, ride, eccetera. Adesso
è
che
stata
vuoi?
Costretta dalla miseria.
Ma ho capito, ma perché uno non è costretto dalla miseria a prendere un qualsiasi altro lavoro? Che vuol dire?
Io non lo metterei sullo stesso piano.
Sì, assolutamente,
però,
sì, fare i mestieri più umili è la stessa cosa, ma anche fare giornalista è un po' fare la puttana. Certo, non dai il corpo, magari dai la testa. Ma che vuol dire, ragazzi? Ognuno poi valuta sul proprio, no, sul proprio metro, con il proprio metro. Per alcuni, come per Susanna, dare il corpo non significa un cazzo, evidentemente. Non
però
significa
appena
nulla.
Potrà smettere,
ma sì,
così coincidenza,
quando ha fatto i soldi, quando è come tutti noi, quando facciamo dei soldi magari ci viene di smettere, dai, su. Italiani!
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
so,
alle 8,
ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
E fammi parlare, stronzo!
Fatturazione elettronica di Aruba. È la soluzione completa e semplice con cui puoi inviare, ricevere e conservare le fatture. Da oggi puoi anche importare sul tuo pannello tutte le fatture presenti sul portale fatture corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate o caricare le fatture inviate o ricevute in precedenza attraverso PEC o altri sistemi. Prova adesso! Scopri le nuove funzionalità della fatturazione elettronica su aruba.it.